Grazie, fratello Neville. Ho notato che continuavano a muovere il piccolo microfono o il volume. Potete sentirmi tutti bene? Va bene. Grazie. Il breve disturbo proprio pochi momenti fa è stato un fratello che ha parcheggiato la sua macchina nel posto sbagliato qua fuori e le persone, penso, vogliono che la sposti. Ecco cos'era. E lui... Questo qui? E se tolgo questo? Potete sentirmi tutti bene? Io, quello è il detto del Kentucky. Stiamo abbaiando nel cespuglio sbagliato. Stavo guardando questo microfono ed è supposto essere questo. Va bene, grazie, fratello Gene. Ora, oggi, siamo felici di portare notizie della riunione a Middletown, Ohio, la settimana scorsa, o adesso è la settimana prima di quella, lo è. Quello è stato un tempo glorioso per noi. Abbiamo avuto, le congregazioni non erano così grandi, ma è stato fuori in campagna in un posto che chiamano il Chautauqua, molto all'esterno, 8 o 9 miglia fuori dalla città. Ma i posti a sedere erano pieni e teneva alcune migliaia di persone. Non valgo molto nell'estimare le folle. E quindi la cosa principale è stata Gesù ci è venuto incontro. Ed è la parte buona. E ha portato grandi risultati a colui che diamo lode, il Signore Dio, per aver fatto questo per noi. E c'erano alcune delle persone migliori che abbia mai incontrato in vita mia in quel paese. Ed essendo così vicina al confine qui, potrei dire questo. Erano del Kentucky al 99%. Ogni cosa lassù era Kentucky. Il fratello Sullivan ha detto, fratello Branham ha detto, sai, tutti, circa tutta questa piccola valle scorre quassù, è Kentucky? E ho detto, io non lo sapevo. Ha detto, sì, lo sono. E una sera nella riunione mi è proprio capitato di menzionare, quanti qui sono dal Kentucky? Alzate le mani. Ho guardato attorno, ho pensato, c'è qualcuno da qualche altra parte? Proprio solamente Kentucky. E i risultati sono stati meravigliosi. Così tanti resoconti. C'era un gentiluomo ieri che era di passaggio, è passato e mi ha detto di alcune cose che erano avvenute e lettere che sono arrivate e diverse testimonianze. E poi c'è stato un gentiluomo qui dietro che prende le registrazioni proprio ora e ha detto una certa sera, credo abbia detto l'ultima sera, quando stavo predicando sull'Aquilotto. E ha detto che nella fila dei discernimenti, o potrebbe essere stato nella congregazione, io non saprei proprio quale, ma c'era un uomo che si è avvicinato dall'uditorio e lo Spirito Santo ha iniziato a parlargli e gli ha detto che non era di quel paese, ma era dell'Indiana, un posto su in Indiana. E ha detto che tu non sei qui per te stesso, sei qui per un tuo piccolo bambino, solo alcuni mesi d'età, forse 3 mesi, e qualcosa del genere. E sarebbe stato operato e il cuore doveva essere estratto ed era una condizione così pietosa. I suoi piccoli polmoni si erano gonfiati, il suo petto, il suo piccolo stomaco era sceso di molto e gli ha detto di andare a casa, di non dubitare, ma se non avesse dubitato avrebbe trovato il suo bambino in salute. Ora, il testimone proprio nella stanza accanto qui, ora, e forse il bambino è nell'uditorio, per quanto ne so, i polmoni del bambino sono diventati normali e il piccolo stomaco si è presentato normale. È l'uomo che prende le registrazioni qui di uno dei nastri. Stamattina ha portato la madre, il padre, il suo, questo vicino che registra i nastri, e li ha fatti entrare e ha portato il bambino e ha posto il bambino dall'altra parte della stanza e ha fatto ascoltare il nastro, quello che era il così dice il Signore. E ha detto che quando sono arrivato al punto dove il gentiluomo è venuto per presentarsi al palco, ha detto lo Spirito Santo è entrato nella stanza, perché proprio là era posto il bambino, facendo versi, giocando e proseguendo. Non gli è servita alcuna operazione. I dottori non hanno dovuto operare. Il Signore ha operato il bambino con la sua grande, grande potenza. E il piccolo bambino è seduto là che gioca sul lettino, e la madre e il padre sono seduti là, e il vicino, che potrebbe essere stato un po' scettico dell'intera cosa, là c'era la presenza. Se quella non è fede apostolica, non so che cos'è. Sapete, la Bibbia disse, quando Gesù aveva, tramite l'apostolo Pietro e Giovanni, aveva guarito l'uomo storpio alla porta, non poterono dire niente contro ciò, perché l'uomo si trovava là come testimone. Quindi Cristo vive ancora. Lode sia il suo nome. Che conforto è in questi giorni! Ora, quella è solo una delle molte testimonianze. Ma la cosa è, in questo giorno, scoprire che lo stesso Dio, con le stesse azioni meravigliose, le stesse cose che Egli fece, Egli lo compie proprio allo stesso modo oggi, perché Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Siamo grati di avere il privilegio di essere riuniti stamattina nel suo nome. Ora pregate per noi mentre viaggiamo di luogo in luogo, per servire il Signore nella capacità a cui Egli ci chiamerà. E siamo felici che non siano solo qui dal tabernacolo, ma da tutto attorno, in tutta la nazione. Grazie, sorella. Quella è stata una cosa leale. So che il grande Dio del cielo ti ha visto fare la stessa cosa. Una signora molto più giovane dell'altra seduta qui è una donna che è stata sul campo per il Signore anni prima che io nascessi. Lei e suo marito 50 più anni predicando il Vangelo. Lavorava in una miniera di carbone per supportarlo sul campo, per predicare il Vangelo, per cui io prendo posizione. La donna anziana era seduta davanti senza ventaglio, asciugandosi il sudore dal volto. Una giovane donna si alza e viene a portarle il suo ventaglio. Quindi vi dico, sono felice di essere riunito con persone così stamattina. Mi fa essere felice d'essere cristiano ed essere riunito con persone cristiane. Ora fa molto caldo nel nostro paese e ora in tutto il paese, e stiamo aspettando l'arrivo dell'autunno, quando sarà più fresco. La nostra prossima grande riunione, di cui sappiamo, è San José, California. Ecco dove eravamo nel centro fieristico per alcuni giorni e c'è stato un tale raduno. Non potevamo far nulla per prenderci cura di loro. E gli stessi gruppi stanno sponsorizzando le riunioni in arrivo ora al centro fieristico a San José. E confidiamo che se vivete là vicino, o amici, scrivete e dite loro che sarete alla riunione. Altrimenti pregate per noi. Ora, oggi ho menzionato che sarei stato qui stamattina per unirci in preghiere e suppliche al Signore con tutti voi. E se ci sono estranei in mezzo a noi, ci dispiace che il nostro edificio non abbia l'aria condizionata, ma siamo solo una chiesa povera quanto ai beni del mondo, ma ricca nella fede quanto al regno di Dio. E vi diamo il benvenuto per questa breve visita. Preghiamo che tornerete e sarete di nuovo con noi. Un giorno speriamo di avere una chiesa migliore. Non facciamo molto per edifici di chiese in questi giorni, perché crediamo veramente con tutto il cuore il Signore Gesù verrà presto. E quando i missionari sono sul campo, predicando il Vangelo senza scarpe, mangiando un pasto al giorno, come possiamo costruire una chiesa da $1 million nei confronti di quello? Io non riesco proprio a capirlo e poi dire il Signore verrà presto. Andiamo nel campo e facciamo ciò che possiamo in questa generazione. Se ce n'è un'altra, lasciate, loro risponderanno della loro. Noi dovremo rispondere per questa. Non posso proprio fare quegli edifici da $1 million e così via dopo essere stato sul campo e aver visto ciò. Ora è bella, penso che la casa del Signore dovrebbe essere bella e dovrebbe essere un posticino sacro, renderla il più confortevole possibile, ma niente di estremo perché non lo comprendiamo. Ora, prima di pregare e leggere le scritture, volevo dare non predicare stamattina, ma dare una lezione sulle scritture. E di solito faccio questo solo nella mia chiesa. E noi siamo nella nostra chiesa. Non siamo una denominazione, siamo interconfessionali per natura e non siamo affiliati con alcuna chiesa nelle file della denominazione, ma siamo associati con tutti i credenti di tutte le denominazioni e tutte le persone in tutto il mondo. La nostra piccola chiesa stamattina è conosciuta in tutto il mondo. I nastri che voi, questi messaggi, tanto spezzettati quanto sono, non di meno sosteniamo nei campi di missione quante diverse nazioni straniere. 19 nazioni straniere, proprio solo sui nastri. 19 diverse nazioni prendono i messaggi e li traducono. Qualcuno, mentre predico, qualcuno sta là predicando proprio con esso. E vanno nelle capanne, nei posti là fuori, dove Dio non è neanche conosciuto, e predicano ai pagani e dai nativi dell'Africa e Sud America e tutto intorno al mondo. E centinaia di centinaia vengono al Signore, molti vengono guariti. Ed ecco perché sentiamo che è molto importante insistere con il messaggio, non in grandi edifici e così via. E poi, quando sono qui, tengo solo delle lezioni sulla scrittura. Ma fuori sul campo non predico nessuna dottrina di chiesa, perché facendo così lo rende difficile. Le persone diranno che la mia dottrina non è giusta o qualcosa del genere. E se predicate se predico la dottrina metodista, i battisti non saranno d'accordo con me. Se predico la battista, allora i luterani saranno in disaccordo. Se predico la pentecostale, allora i nazareni saranno in disaccordo. Se predico la nazarena, allora la Chiesa di Dio sarà in disaccordo. Quindi, vedete, dovete in certo modo prendere posizione per qualcosa. Ma nell'ambito del campo di servizio diamo il benvenuto proprio ad ogni credente. Non importa quale sia il vostro credo, denominazione, purché siate nati di nuovo dallo Spirito di Dio, siete nostro fratello e sorella. E intendiamo mantenerlo sempre così. E allora, se piace al Signore, oggi voglio predicare nella nostra Chiesa. La nostra Chiesa si basa sulla dottrina biblica, ciò che sostiene la Chiesa. E perché facciamo questo? E facendo così, siamo obbligati a creare o... Non intendiamo farlo, ma potremmo creare domande nella mente di qualcuno, dire, ebbene, non mi è mai stata insegnata tale cosa, o di crederlo in modo così e così. Grazie. E se vi capiterà che voi, la vostra Chiesa, non creda, o voi non crediate proprio alle cose di cui parliamo come nostra dottrina di Chiesa, confidiamo che in nessun modo arrechi offesa. Perché proprio il primo passo verso un cristianesimo di successo è mostrare che l'uomo ha ricevuto lo Spirito Santo e umiltà, vera umiltà data da Dio, poiché esso deve essere dato umilmente. Ma non di meno, una chiesa senza una dottrina è proprio come una medusa, non ha spina dorsale, quindi dobbiamo avere una spina dorsale in ciò, e non solo spina dorsale, ma anche denti, perché la Chiesa di Dio deve mangiare il pane di vita. E noi, in alcune delle affermazioni che potrei fare, se cerco di stabilirlo con chiarezza, ora, per favore, non fraintendetelo, poiché non intendo essere rude tenendo lezioni sulla Bibbia. Ma se io, lungo 30 anni di ricerca, senza prendere credi in altro che solo la parola, ci sono persone qui che sono presbiteriane, cattoliche, battiste, pentecostali, nazarene, Chiesa di Dio, pellegrini della santità, sono tutti seduti qui. E so che ogni chiesa ha il suo credo, e non voglio interromperlo, ma sto solo cercando di mettere in risalto la Scrittura e farlo con la Scrittura. Quindi allora tutti comprenderanno che non è per essere rude, è solo per essere con amore, affetto e con misericordia e al meglio che so spiegare le Scritture. Ed ora l'argomento di stamattina sarà in un certo modo un argomento lungo e non voglio affrettarmi, voglio prendermi il tempo proprio per ciò che dirò e cercare di spiegarlo il motivo per cui lo diciamo. Così tante volte nelle riunioni qualcuno dirà, ebbene, cosa crede lui? È ancora un battista? È un pentecostale? Crede nel parlare in lingue? O egli è questo o quello? Lui è uno della sicurezza eterna? Oppure lui cos'è? E poi si fa menzione di qualcosa che si è, essi cadono come patate calde. Non importa, non si fermeranno ad ascoltare per prendere in considerazione, ma vi lasceranno molto velocemente. Da nessuna parte nelle mie riunioni, in alcun momento, ho mai saputo di lasciare discordia fra i fratelli. Predico sempre solo la venuta del Signore, salvezza e guarigione divina. Quello non ferisce alcuna persona del pieno Vangelo. Allora, qui nella Chiesa tengo la nostra dottrina. Fuori esce fra le persone che vengono e dicono, ebbene io, il fratello Branham ha detto così e così, quelle cose. Ebbene, dobbiamo avere una dottrina. Ora, proprio recentemente in una riunione, quando qualcuno ha chiesto ad un gruppo di ministri, i miei segretari e gli altri sono presenti, molte lettere sono arrivate e hanno detto, il fratello Branham crede nel il preservare o mantenere la sicurezza del credente? Ebbene, sapevo in un gruppo legalista che lo stava chiedendo, sarebbe difficile dirlo per me. Essi toglierebbero le mani proprio velocemente. E quello non fa alcuna differenza se lo crediate o meno, purché siete salvati. Quella è la cosa principale. E non ho detto niente. E 16 diverse chiese lasciarono la sponsorizzazione. Vedete il perché rifiutai di rispondere in modo da tenere la comunione con le persone. Ora, nella chiesa stamattina voglio spiegare perché credo ciò che credo.
Let us pray. Lord, who brought again Jesus.
Preghiamo, Signore, che hai riportato Gesù dai morti e l'hai dato a noi come sacrificio del tuo amore per noi e con il lavacro dell'acqua mediante la parola. Egli ha santificato un popolo peculiare, un gruppo chiamato fuori, e aspettiamo pazientemente la sua seconda venuta. E sappiamo che agli occhi delle persone ci sono molti crede e denominazioni. E Dio Padre, vorremmo pregare che tu benedica ognuno di loro. E la posizione per cui prendono posizione, sebbene potremmo non essere d'accordo con loro in molte cose, non di meno nel principio come cristiani e come fratelli restiamo spalla a spalla con loro, e non solo spalla a spalla ma cuore a cuore. In un giorno di indifferenza, quando gli uomini sono temerari e gonfi, amanti dei piaceri del mondo più che di Dio, preghiamo, oh Dio, che lo Spirito Santo leghi più vicini assieme tutti i nostri cuori, giorno dopo giorno. Guarisci i malati stamattina, Signore. Ci sono coloro che stanno per entrare nel battesimo dell'acqua e preghiamo che il tuo Spirito Santo li riempirà con la sua presenza se non hanno già ricevuto tale cosa. Possano diventare suggellati lontani dalle cose del mondo e riempiti con lo Spirito di Dio, nell'amore divino di Dio e con comunione con ogni uomo. Signore, attraverso le nazioni del mondo, come tu mi hai mandato un povero uomo illetterato, e non di meno, Signore, credendo nel mio cuore le cose che ho creduto e ho insegnato di te tramite la Bibbia e confermate dall'angelo del Signore che è presente per confermare ciò che è stato detto, se è da Dio. Molte volte persone hanno pensato che io sono uno che si compromette. Tu sei il giudice del mio cuore. Ma come Paolo in passato, che ha predicato anche il giudaismo finché ha vinto la fiducia delle persone e poi ha predicato Cristo crocifisso, ma prima per vincere la fiducia delle persone, così che il suo messaggio fosse condito con sale. Preghiamo, Signore, che Tu condirai i nostri discorsi e la nostra comunione con il sale dello Spirito, con il sangue del Signore Gesù, e ci renderai le persone che sono state chiamate, e affinché il mondo possa guardare e osservare le nostre vite e poi diventare assetato di essere come noi. Tienici umili e riempiti con il Tuo amore e il Tuo Spirito, perché lo chiediamo nel nome di colui che ha pregato che potessimo essere uno. Allora che tutti gli uomini sappiano che siamo stati Suoi figli quando abbiamo amore uno per l'altro. Amen. Ora per voi so che è piuttosto caldo, e se c'è un ventilatore a colonna qui dietro che vogliono portare dentro da qualche parte, sembrerebbe meglio, se va bene. Vorrei solo leggere ora una parte dagli scritti sacri. No, Signore, no, purché rimanga sul pavimento così, credo vada bene. Fratello Neville,
I want you to turn with me in the scriptures.
Voglio che voltiate con me nelle scritture al libro di Gioiele, e allora ho diversi punti qui da cui vorrei leggere, prima per prendere una lezione, un contesto per una lezione. Primo in Gioiele, il primo capitolo, iniziando con il primo versetto e leggendo il quarto, e poi nel secondo capitolo, dal 25 al 27, leggeremo per una lettura della Scrittura. E la parola del Signore fu indirizzata a Gioiele, figliuolo di Petuel. Udite questo, o vecchi, e voi tutti gli abitanti del paese, porgete l'orecchio. Avvenne egli mai ai di vostri, o mai ai di dei padri vostri, una cotal cosa? Raccontatela ai vostri figliuoli, e raccontinla ai vostri figliuoli, ai loro figliuoli, e i loro figliuoli alla generazione seguente. La locusta ha mangiato il rimanente della ruca, e il bruco ha mangiato il rimanente della locusta, e il grillo ha mangiato il rimanente del bruco. E poi dal 25 al 27 versetto del secondo capitolo: io vi ristorerò delle annate che la locusta, il bruco, il grillo, la ruca e il grillo, il mio grande esercito che io avea mandato contro voi, avranno mangiate. E voi mangerete abbondantemente e sarete saziati e loderete il nome del Signore Dio vostro, il quale avrà operato meravigliosamente in verso voi. E il mio popolo non sarà giammai confuso. E voi conoscerete che io sono in mezzo di Israele, e che io sono il Signore Dio vostro, e che non ve n'è alcun altro, e il mio popolo non sarà giammai più confuso. Poi nel libro di Romani, e nel primo capitolo di Romani, e il 25 versetto, leggo questo, prenderemo anche il 24. Perciò ancora Dio li ha abbandonati a bruttura nelle concupiscenze dei loro cuori, da vituperare i corpi loro gli uni con gli altri. Essi che hanno mutata la verità di Dio in menzogna. E poi in Romani, il terzo capitolo e il quarto versetto, Romani il terzo e il quarto versetto, leggiamo la prima fase di quel quarto versetto. Così non sia, sia il Dio verace ed ogni uomo bugiardo.
Now, we are coming into a serious thought of subject here.
Ora entriamo in un pensiero serio di argomenti qui. Ed ora noi credo che verrà un tempo in cui ci sarà la restaurazione di ogni cosa che è stata gestita male. E cerchiamo con tutto ciò che è dentro di noi. E altri uomini cercano, grandi evangelisti come Billy Graham e Oral Roberts e molti altri evangelisti straordinari, ministri, pastori, che sono leali alla loro posizione. Cercano di vedere un risveglio nel nostro tempo. E voi, i figli di Dio, pregate per un risveglio nel nostro tempo. Decine di migliaia di preghiere vanno a Dio ogni ora per un risveglio nel nostro tempo. E sta scritto nelle scritture, se il popolo che si chiama del mio nome si riunirà insieme e pregherà, allora io ascolterò dal cielo. Ora, se i figli di Dio si riuniscono insieme e pregano per un risveglio nel nostro tempo, e il risveglio non sta arrivando, allora ci deve essere qualcosa di sbagliato da qualche parte. Ora, ricordate che ogni cosa può operare solo mentre voi operate nella legge di quella cosa. Le forze cosmiche possono muoversi solo secondo la legge cosmica. I pianeti possono muoversi solo come sono mossi dalla legge dei pianeti. Il sole può sorgere solo in accordo quando la Terra si gira verso il sole. E quello di cui si tratta è ogni cosa deve operare secondo la legge del suo piano. Perché Dio ha creato ogni cosa e fatto una legge per quella cosa. E allora deve girare, funzionare e operare secondo la legge di quell'oggetto. Non opererà correttamente in nessun altro modo. Mettete una catena su una ruota dentata e poi mettetela su un fulcro rotondo. Potreste essere in grado di farlo per un po' di tempo, ma l'unico modo in cui potrete mai tenere correttamente il tempo con quella catena è di metterla su una ruota dentata che è equivalente alla ruota dentata che c'è dietro. E allora quei piccoli buchi in quella catena devono incontrare proprio esattamente sincronizzati con la ruota dentata, allora potete andare da qualche parte. E sono certo che abbiamo una ruota dentata sbagliata da qualche parte. La Chiesa si muove troppo lentamente per l'ora in cui viviamo. C'è qualcosa di radicalmente sbagliato. E spetta a noi in questo giorno, alla vicina venuta del Signore, di sederci e studiare questo e vedere cosa c'è di sbagliato, trovare la causa. Non potete mai trovare una cura finché non troverete la causa. Se un dottore, se andate nel suo ufficio e dite sto avendo dei mal di testa e mal allo stomaco e lui vi dà una piccola aspirina o qualcosa e vi manda via, lui sta solo cercando di sbarazzarsi di voi. Un vero genuino dottore diagnosticherà quel caso finché scoprirà che organo è fuori ordine. Poi lavorerà da quell'organo. Ecco com'è con il regno di Dio. Dobbiamo scoprire cosa c'è che non va, poi lavorare da quello. Le scritture sono come la ricetta di un dottore. Un dottore, anche gli scienziati che lavorano duramente per trovare una ricetta per l'uccidere un certo germe, malattia che è nel vostro corpo, come la febbre tifoide o qualche malattia per cui possono darvi un siero che ucciderà quel germe tifoide. E non di meno deve essere maneggiato con attenzione.
So carefully handled out until this
Quindi maneggiato con attenzione finché questo, se non ce n'è abbastanza, non aiuterà il paziente. E se viene aggiunto qualcos'altro, potrebbe uccidere il paziente. Deve essere dato dal farmacista proprio secondo la ricetta. Quindi, se c'è qualcosa di sbagliato nella Chiesa oggi, per cui non sta progredendo nel modo in cui dovrebbe, è mia opinione che dovremmo tornare alla ricetta. Scoprire proprio esattamente cosa c'è che non va, poiché questa Chiesa è così malata che c'è malattia nella nostra Chiesa, malattia del peccato. Allora dobbiamo scoprire cosa ha prescritto il dottore e vedere se i nostri pastori farmacisti ci stanno dando la giusta ricetta. E ricordate, potete aggiungere qualcosa ad una scrittura diagnosticata attentamente e uccidere il paziente. E forse, non dico che l'abbiamo fatto, ma e se qualcuno dei nostri farmacisti ha aggiunto qualcosa alla ricetta di Dio, se l'hanno fatto, stanno uccidendo il paziente, facendolo morire nel peccato. Ebbene, dite, ebbene, se sono sinceri. No, quello non lo scagiona. Un uomo, un farmacista qui alcuni anni fa, ha dato ad un uomo acido carbolico, tanto sincero quanto poteva esserlo. E un farmacista ha registrato e ha ucciso l'uomo. Non di meno, era sincero. Non c'è sincerità. Ho visto sincerità fra i pagani, che farebbe sembrare la sincerità cristiana qualcosa indietro nelle file dell'antichità. Ho visto pagani che ponevano i loro bambini nella bocca di un alligatore per sacrificarli ad un dio delle acque. Non sono riuscito a trovare quella sincerità fra i cristiani. Ho visto persone che si sdraiavano su punte e spezzano le ossa dei loro piedi quando sono piccoli bambini. Li ho visti prendere bambine piccoli e tagliarle e marchiarli e farli sanguinare e a volte prendere le loro vite. Profonda sincerità, ma sono in errore. Ora scopriamo qualcosa. Giobbe o Gioiele, piuttosto, Oda, penso ci abbia dato un grande sfondo qui, ed ecco cosa vogliamo prendere come lettura. Ha detto, ditelo ai vostri figliuoli, raccontila ai vostri figliuoli, ai loro figliuoli, e loro ad un altro e così via, alla generazione seguente, che sarebbero i gentili. Dite ad Israele di osservarlo. Ed ora questa scrittura di cui parlò Gioele si è adempiuta oggi mentre noi, i gentili, l'abbiamo ricevuta. Egli ha detto, la locusta ha mangiato il rimanente del bruco. Il bruco, la locusta e così via. E questi insetti, se prenderete il vostro libro sugli insetti, noterete che quei quattro diversi insetti sono proprio lo stesso insetto in quattro diverse fasi della sua vita. Tutti noi sappiamo che un bozzolo non è che un bruco ricoperto e farà schiudere una farfalla. E una farfalla è un bruco prima di schiudersi. Il bruco, la locusta e così via sono lo stesso. È lo stesso insetto. Ora, ogni cosa, Ora ascoltate attentamente. Qualsiasi cosa sia successa al principio, con l'insetto del bruco è solo diventato un grillo più tardi. E il grillo diventa una locusta più tardi. E qualsiasi cosa fosse che ha avuto inizio al principio, è ancora la stessa cosa che causa il problema oggi. E torniamo ora nelle scritture e scopriamo cos'è iniziato. Ora sappiamo che possiamo edificare una chiesa soltanto, in primo luogo, sul materiale che Dio ci ha dato per costruirla. È tutto ciò che abbiamo. E penso, prima, so che questo è forte ed è sul nastro. Centinaia di persone attorno al mondo ascolteranno. Ma prima di poter mai avere un edificio della Chiesa di Dio, dovremo restaurare tutte quelle cose che questi insetti hanno mangiato da essa. Dovremo tornare indietro e scoprire cosa mangiano gli insetti. E prima che questa vite del Signore, la vite, Lui è la vite, noi siamo i tralci, e prima di poter scoprire o la Chiesa possa alzarsi nella sua potenza formale e originale, dovremo tornare indietro e scoprire cosa mangiano gli insetti. E quella chiesa dovrà essere restaurata di nuovo a quello o non si alzerà mai nella sua potenza e gloria della sua prima posizione. Se la corteccia viene strappata da un albero, dobbiamo riportare la corteccia di nuovo su di esso. Fate prima crescere la corteccia. Non potete avere mele finché non fate crescere la corteccia, perché la corteccia è la linea della linfa. La linea della linfa è la linea della vita. E le scritture, la Santa Bibbia di Dio, è la linea di vita di ogni chiesa. Come potremmo mai far salire linfa di vite attraverso corteccia di sicomoro? Non funzionerà proprio. Dobbiamo avere della corteccia di vite. Dobbiamo avere la corteccia originale. E c'è solo un modo in cui la corteccia possa tornare sulla vite, e quando Dio la fa crescere Lui stesso. Non possiamo farne qualcuna e mettercela. Non funzionerà. Nessuno schema fatto dall'uomo funzionerà mai. Servirà la via di Dio o non vivrà mai. Gli schemi fatti dall'uomo non funzioneranno. Potreste avvolgere uno straccio attorno all'albero e dire che cresca. Uno straccio non era il programma di Dio. Deve essere la corteccia, la linea di vita. E quando essa viene dalle radici, produrrà la stessa vita che l'albero aveva prima che gli insetti la mangiassero. Non sorprende che non possiamo avere campagne di guarigione. Non sorprende che le chiese sono divise. Non sorprende che uno dirà, oh, questo, quello e l'altro, così in disaccordo. Non sorprende che ci siano talismi fra noi, e perché non possiamo portare i veri frutti della pazienza, longanimità, bontà, mitezza, gentilezza. La linea di vita è stata recisa dall'albero e non la faremo mai salire attraverso i credi di qualche straccio o qualche altra corteccia sostitutiva. Servirà la potenza del Dio Onnipotente per far crescere quell'albero di nuovo nella sua condizione. Non disse Gesù e le scritture hanno detto hanno occhi e non possono vedere, hanno orecchie e non possono udire, non possono proprio farlo, e nessuno può venire a Dio o a Cristo finché Dio non glielo rivela. L'altro giorno stavo parlando e stavamo pensando alla scrittura, ho detto: perché le persone non riescono a vederlo? Ho detto: eccolo, e mi è capitato di pensare. Non importa quanto sia chiaro, quanto la scrittura lo insegni, non sarete mai in grado di vederlo finché Dio stesso ve lo mostri. Non importa quanto esso sia chiaro. E l'intera Bibbia è edificata, e l'intera Chiesa del Dio vivente è edificata sulla rivelazione spirituale della parola. Perché Abele offrì un sacrificio più eccellente di Caino? Perché Abele non seguì Caino? Lui aveva la Chiesa più bella, ma gli fu rivelato. Quando Gesù scese dal monte della trasfigurazione e dissero: chi dice l'uomo che io il figlio dell'uomo sono? Uno ha detto Elia e uno ha detto tu sei il profeta e così via. Egli disse: ma voi chi dite che io sia? Pietro disse: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Egli disse: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché carne e sangue non ti hanno rivelato questo. Non l'hai appreso da qualche libro, o da qualche seminario, o qualche stazione di schema fatto dall'uomo. Ma il Padre mio in cielo te l'ha rivelato, e su queste rocce edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non potranno prevalere contro di essa. Eccovi la rivelazione spirituale della parola di Dio. In Matteo 11, credo sia, o 12, là da qualche parte sta scritto che disse: sebbene Gesù avesse fatto così tanti miracoli, così tanti segni, poiché egli era il Messia, nondimeno le persone non lo credettero. Perché Isaia disse: hanno occhi e non possono vedere, hanno orecchie e non possono sentire. Come? Sebbene fossero studiosi, sebbene fossero i migliori religiosi, erano santi e senza colpa e senza macchia. Se fossero stati trovati in errore di uno iota, venivano lapidati senza misericordia. Nessuno poteva alzare un dito contro ciò. Studiavano le scritture giorno e notte, generazione dopo generazione, e comunque Dio accecò i loro occhi. Dite: Dio l'ha fatto. Ecco cosa egli disse: Dio fa ciò che vuole fare. Noi non possiamo dire a Lui cosa fare. Paolo nel libro di Romani, l'ottavo capitolo, non ha detto che Dio suscitò Faraone e indurì il suo cuore, accecò i suoi occhi per questo stesso scopo e la sua volontà fosse compiuta. Non fu Esaù e Giacobbe? Esaù, rifiutato, ancora prima che il ragazzo fosse nato, Dio lo rigettò. Vedete, sta tutto operando secondo la grande predestinazione di Dio. Egli non è uno che dorme, egli conosce esattamente. E noi giudichiamo gli uomini secondo il loro sembrano, la loro onestà o la loro sincerità. Giudichiamo le chiese secondo il loro progresso. Ci uniamo, prendiamo evangelisti perché sono famosi. Non è ciò, cielo e terra passeranno, ma la mia parola non passerà mai. Il rimanente del bruco l'ha mangiato il grillo. C'è qualcosa che non va da qualche parte, perché la parola di Dio è tanto eterna quanto egli è eterno. E la parola di Dio non può venir meno più di quanto Dio stesso possa venir meno. Ora, c'è qualcosa che non va da qualche parte. Quindi torniamo indietro ora. Lo sfondo, ora che abbiamo posto. Torniamo indietro, prendiamo il nostro testo da Romani 3, 4. Che ogni parola d'uomo sia menzogna e la parola di Dio la verità. Stabilirò chiaramente questo e voglio che ascoltiate che sia Dio verità. Allineiamoci a ciò che Dio ha detto, senza riguardo a ciò che qualcun altro ha detto. Voglio usare quattro cose diverse di ciò che vedo nella scrittura che questi insetti hanno mangiato dalla chiesa del Dio vivente e hanno storpiato la vite di Dio o impedita. Ammetteremo, voi metodisti ammetterete, voi battisti ammetterete, voi presbiteriani, voi pentecostali, voi nazareni, tutti voi ammetterete, il tabernacolo qui ammette, c'è qualcosa che non va. E noi, il tabernacolo, è proprio tanto colpevole quanto il resto, perché chi sa di fare il giusto e non lo fa, per lui è peccato. Ora torniamo indietro e voglio nominare quattro cose, tanto scritturale quanto so essere, che questi insetti hanno mangiato dalla Chiesa, dalla sua prima condizione originale. Ora, per prima cosa, la Chiesa fu stabilita il giorno di Pentecoste. Pietro predicò il sermone inaugurante al servizio di maturità quando la Chiesa nacque. La Chiesa cristiana nacque il giorno di Pentecoste. E se Dio è infinito, infinito, e non può cambiare, la sua Chiesa deve rimanere come s'era al principio. Lo ammettete? La Chiesa deve sempre rimanere la stessa come s'era. Ma l'uomo ha armeggiato con essa, ha posto la propria interpretazione in essa. Non cercate mai di interpretare la parola di Dio. Dite solo ciò che essa dice. Non importa come essa è, quindi allineatevi proprio con essa. Ecco tutto. Non cambiate la parola. La Bibbia ha detto che la scrittura non è di personale interpretazione. Non abbiamo diritto di dire queste cose, dobbiamo solo leggerla e dire proprio esattamente cosa essa dice e crederla allo stesso modo. Non importa quanto sembri ridicola, credetela comunque. Il pulpito non è un posto per una barzelletta, è un posto per la sincerità. Non intendo che questo sia scherzoso, voglio dire questo per citare qualcosa che mi è stato detto. Ho detto c'era un anziano fratello di colore giù al sud, portava una Bibbia e il suo capo lo derideva. Lui disse, non sai leggerla, per cosa la porti? Lui disse, la porto perché la credo. Quella è una buona ragione. Non so leggerla, ma so che c'è qualcosa in essa, e se è giusta. Disse, credo anche alla copertina all'esterno di essa. C'è scritto sopra la Sacra Bibbia. La credo. Egli disse, ogni cosa la Bibbia direbbe di fare, immagino che la faresti. Disse, sì signore, se viene letto dalla Bibbia, lo farò se è un comandamento di Dio. Lui disse, allora, se leggessi da quella Bibbia e ti dicessi che il Signore ti ha detto di saltare attraverso quel muro là, quel grande muro di pietra, com'è possibile che tu possa mai saltare attraverso il muro di pietra se non c'è un buco in esso? Egli disse, se lo leggi dalla Bibbia e il Signore mi dicesse di saltare, egli avrebbe là il buco quando io ci arriverei. Ed è giusto! Dio dice così, non importa quanto esso sembra ridicolo, fate un passo avanti su ciò. Sa Dio prendersi cura del resto di ciò, quello è compito suo. Compito vostro è fare il passo. Ora, una delle prime cose che vorrei dirvi per questi pochi minuti, dopo aver scoperto che il fondamento deve essere originale, esso deve tornare al fondamento, deve tornare dove era una vite. Se qualcosa non va in ciò e la vite non ne sta operando bene, torniamo e scopriamo cosa non va. Ora, una delle prime cose che vorrei menzionare è che qualcosa è uscito dalla Chiesa. Una delle cose principali è fede. Le persone oggi non hanno fede come avevano in quel giorno. Qualche genere di bruco di qualche tipo è entrato e ha mangiato la linea di vita della fede. L'hanno cambiata. Oggi la loro fede si poggia su qualche genere di grande denominazione di chiesa. Ma Giuda ci ha detto in Giuda, il terzo versetto, ha detto: diletti, io pongo ogni studio in iscrivervi della comune salute, mi è stato necessario scrivervi, ce l'ho qui davanti a me, per esortarvi a combattere strenuamente per la fede. Non una fede, la fede è stata una volta insegnata ai santi. Quello è stato 33 anni prima di questo. Questa fede fu insegnata. Ora, non la gente dice, oh, quello è contro la mia fede. C'è solo una fede, un Signore, una fede e un battesimo. Potreste avere una fede, ma noi vogliamo la fede. Combattere strenuamente, quello è contendere, restare, prendere posizione per combattere strenuamente per la fede che è stata una volta insegnata ai santi. Quando sono stati chiamati santi? Quando sono stati santificati? Lo Spirito Santo li ha santificati. Furono chiamati santi. Ora Giuda dice, un fratello, fratello adottivo di Gesù, voglio che combattiate strenuamente per la fede che è stata una volta insegnata ai santi. Non lasciate mai cadere quella fede. E la fede dei santi non era nei credi, non in denominazioni, non in edifici di chiesa, non in associazioni, ma era nella presenza del Dio vivente. Avevano fede per guarire i malati, scacciare diavoli, fare miracoli. Tutte le grandi promesse che Gesù fece, quella prima chiesa si tenne a quello. Era la linea di vita. Ascoltate qui, ascoltate attentamente ciò che vi dico. La continua presenza del Dio vivente è la linea di vita di ogni chiesa o ogni gruppo di persone. La continua presenza del Dio vivente per compiere e per fare, per agire e per vivere con le persone come Egli fece al principio. Se la presenza del Dio vivente portò una Pentecoste con potenza, con segni, con prodigi, portò un popolo così pieno della gloria di Dio al punto che acclamarono e parlarono in altre lingue e andarono e martirizzati per la fede. Combattiamo strenuamente per quella fede finché la morte ci libererà. Combattiamo strenuamente per essa. Non ci comprometteremo sul leggere libri, prendere la teologia di qualche uomo. Non ci comprometteremo su qualche credo, qualche libro di preghiera o qualcosa che qualcun altro ha detto. La mia fede è edificata su nient'altro che il sangue di Gesù, con giustizia. Tutto intorno all'anima mia crolla. Allora Lui è tutta la mia speranza e il mio sostegno. Perché su Cristo, la roccia solida, io sto. Tutti gli altri terreni sono sabbie che sprofondano. Nessun credo oltre a Cristo, nessuna legge oltre l'amore e nessun libro oltre la Bibbia. Nessun libro di credo. La Bibbia deve dirlo. La Bibbia non solo deve dirlo, ma dirlo sempre lo stesso. Deve dirlo dalla Genesi all'Apocalisse. Deve andare in ogni piccola tela e intrecciarsi in ogni parte della parola. Se non lo fa, allora ho l'interpretazione errata di ciò, perché Dio non può contestare la sua stessa parola se essa non dice la stessa cosa in ogni piccola fibra. Se questa camicia qui è intessuta ovunque con la stessa fibra, è ciò che la rende ciò che è ciò che la rende bianca. Ecco cos'è la Chiesa. Se sarà una Chiesa bianca nata di nuovo, senza macchia, senza piega, deve essere intessuta con lo stesso tipo di fibra con cui è iniziata il giorno di Pentecoste, un'esperienza dello Spirito Santo che arde in treccia. Non potete aggiungere un pezzo di stoffa marcia. Non potete aggiungere un pezzo di un sacco di tela ad essa. Non funzionerà. La rovinerà. Qualche tipo di piccolo bruco è entrato e ha mangiato quella fede. Si alzano e dicono: credo in una Chiesa santa, la Santa Chiesa Cattolica Romana in cui credo. Io credo in Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Credo che Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E la fede e la potenza della sua risurrezione vivono dentro di me oggi, perché Egli vive e vivo anch'io. Non a motivo di un credo, non a motivo di una denominazione, ma perché Cristo vive. E io sono in Cristo, vivo tramite Lui e con Lui e vivo attraverso di Lui. E la sua vita si intreccia attraverso di me. Se non lo fa, allora non posso definirmi suo. Egli non prende solo la mia testa, egli prende il mio cuore, i miei movimenti, il mio tutto e intreccia se stesso in ciò. Egli intreccia se stesso nella parola. La parola non può dire una cosa in un punto e qualcos'altro in quest'altro punto. E so che essa è scritta così. È scritta in quel modo per uno scopo. Gesù disse così e ringrazio Dio perché egli l'aveva nascosto dagli occhi dei savi e di intendenti e l'avrebbe rivelato a fanciulli che avrebbero appreso. Quello è lo scopo di Dio nel fare così. Egli perché ha lasciato venire un peccatore? Egli doveva lasciar venire un peccatore per lo scopo d'essere un salvatore. Egli è più grande di un peccato. Egli non avrebbe dovuto esserci un peccato. Egli non avrebbe dovuto lasciare che Satana facesse il primo peccato. Ma il motivo per cui Satana creò il primo peccato o pervertì la giustizia nel peccato, il motivo per cui lo fece così che Dio potesse essere un salvatore. Egli lasciò che l'uomo si ammalasse perché egli è un guaritore. Ed egli deve essere giusto e deve porre l'albero della vita, l'albero della morte, davanti ad ogni uomo, come fece per Adamo ed Eva. O egli sbagliò quando lo mise davanti ad Adamo ed Eva. Ora sta a voi. Ora, notate la fede, la vera fede, la fede reale, la fede. Ora, prendiamo le nostre chiese oggi. Guardateci, guardate la nostra gente pentecostale, guardate la nostra gente battista, i nostri presbiteriani, nazareni, pellegrini della santità e il tabernacolo Brana. Tutti noi siamo colpevoli di non aver combattuto strenuamente per quella fede. Può sorgere un po' di confusione nella Chiesa, nel tabernacolo, Branham. Sono a casa, ora posso parlare di voi. E formeranno una piccola cricca, e uno va da una parte e uno dall'altra. Quello è combattere per la fede che è stata una volta insegnata ai santi? Quello suona simile alla dottrina apostolica? No, signore, fratello, loro ebbero un caso di Anania e Saffira. Dio è ancora lo stesso Dio e l'abbiamo visto dimostrato. Nessun combattere strenuamente. La gente oggi esce e dice, bene, la mia fede non insegna i miracoli, insegna che i giorni dei miracoli sono passati. Allora non state combattendo per la fede che è stata una volta insegnata ai santi. Mucchio di fanatismo, io stesso, ma credo che c'è un reale genuino dono dello Spirito Santo e noi combattiamo strenuamente per quello. È così, lo crediamo, i santi parlano in lingue. Dicono, non credo nella guarigione divina, non credo in un mucchio di fanatismo, ma crediamo che c'è un Dio, che Egli guarisce i malati, che Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ho visto molto chiamato discernimento in cui non credo, ma so che c'è veramente un discernimento dello Spirito di Dio, il dono di conoscenza che chiama e parla ed esso è perfetto ogni volta. Combattiamo strenuamente per quello, quella fede che una volta è stata insegnata ai santi. So che ci sono sogni e stomaci pieni di carne fresca o sono pieni di qualcos'altro. Quello vi fa avere incubi. Saltate su e lo chiamate una visione. C'è una reale e genuina visione di Dio. Giusto, Dio l'ha promesso. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Egli lo compie e non fallisce mai. La Bibbia ha detto, se c'è uno fra voi che è spirituale o profeta, e lasciate che parli, e ciò che dice, se avviene, allora ascoltatelo, perché io sono con lui. Se non avviene, non ascoltatelo perché è un falso profeta. Dio non può mentire, Dio dice la verità sempre, che sia così. Ora scopriamo che quello è vero. Ci sono quelle cose che, guardate Paolo, quando là fuori, quella notte, ogni speranza era svanita. Il diavolo rideva ad ogni bagliore, gli brillavano i denti ogni volta che le onde saltavano su e il lampo colpiva. Parò affondare quell'apostolo qui, la piccola vecchia barca piena d'acqua, e giorni, 14 giorni e notti, le stelle non brillarono neanche. E come quella piccola vecchia barca fu sballottata in giro, lui camminò attorno trascinandosi dietro una catena per il predicare l'Evangelo. Alleluia! E noi non possiamo neanche lasciare che nessuno parli di noi, altrimenti dobbiamo saltare in aria come un rospo che mangia pallettoni. Stiamo sempre facendo storie su qualcosa e poi diciamo di combattere strenuamente per la fede. Il tabernacolo Branham ha molto bisogno di essere messo a posto prima, così anche i pentecostali e i battisti e i nazareni. Ecco perché non approdiamo a nulla, non siamo onesti e sinceri, non siamo mai arrivati faccia a faccia con quella cosa là che ci rende inamovibili, sempre abbondanti in Dio, quella fede che è stata una volta insegnata ai santi. Sono entrati il vecchio grillo e il bruco e l'hanno mangiato. Tutti i giorni dei miracoli sono passati, non dovete fare questo, non dovete fare quello. Se Dio ha prodotto il suo primo tralcio da quella vite, era un tralcio pentecostale, con potenza, visioni, rivelazioni, guarigioni, santificazione, Spirito Santo. Il tralcio seguente sarà la stessa cosa, lo sarà di certo. Ogni volta esso, ogni volta che la vite produce un tralcio, sarà esattamente come quello che c'era all'inizio. Voi, come ho detto ieri sera, parlando ad un gruppo di fratelli, non potete far sì che una vite porti delle zucche. Non potete far sì che una pianta di zucca porti dell'uva. È vero, è quello che è la vite in quella vite. Essa lo produce. E se Cristo è in quella vite e la vita di Cristo in quella persona, sarà come Gesù, porterà i frutti suoi. È il suo spirito, non può fare altro se non farlo, deve produrre quella vita perché è la stessa vita, non può proprio produrre nient'altro. Agirà come lui, parlerà come lui, camminerà come lui, guarirà come lui, vedrà visioni come lui, produrrà esattamente la sua vita, perfettamente, ogni volta, perché è la sua vita. Siete solo un involucro. Un uomo è proprio come un tubo d'acqua. Egli non è l'acqua. Lui è solo il tubo. Togliete l'acqua da lui, si arrugginisce. Ebbene, ecco qual è il problema oggi. Troppi di noi stanno arrugginendo che una volta hanno avuto un'esperienza. Continuate a far scorrere l'acqua. Ecco cosa mantiene costante la linea di vita. Ho sentito un tizio predicare una volta, ha detto che c'era una scrofa nel pantano, rendeva l'acqua tutta fangosa. La cosa migliore, la Bibbia ne parla, togliete il maiale dal pantano. Arrivate qui una bella sorgente e qua giù da qualche parte quelle grandi sorgenti che si riversano fuori lassù sul monte. L'acqua è tutta fangosa. Fareste meglio a tirare fuori da esse i maiali, così l'acqua si schiarirà. Ci sono molte cose che dobbiamo tirare fuori prima che le acque vengano mai dalla fonte riempita di sangue tratta dalle vene dell'Emanuele, dove i peccatori immersi sotto il flusso perdono ogni loro marchio di colpa, le loro indifferenze, chiacchierare e così via. 16 ministri, perché credono, pensavano che credessi che Dio mantiene la sua Chiesa e preserva la sua Chiesa. La Scrittura ha detto, chi ode la mia parola, non colui che si inventa che l'ha ascoltata, è colui a cui Dio ha aperto gli occhi e le orecchie per ascoltare. Nessuno può farlo finché Dio non apre i suoi occhi e orecchie. Chi ode le mie parole e crede a colui che mi ha mandato a vita eterna e non verrà mai in giudizio, ma è già passato dalla morte alla vita. Cosa gli succederà? Dio ha mentito o ha detto la verità? Ha ragione l'uomo? Oppure, puoi ottenere lo Spirito Santo ed essere salvato e domani essere perduto e andare all'inferno. Non credete mai a quell'assurdità? Quella è una bugia. Se siete mai nati di nuovo, tutta la vostra natura è disposta diversamente. Se un uomo è mai stato piantato in Cristo e ha dato ascolto alla vita della vite che passa attraverso di lui, egli non porterà più zucche. Potreste legargliene una addosso, ma lui sa che qualcosa non va. Rimarrà là e gemerà finché non gli sarà tolta. È troppo pesante per lui. Lo piega troppo vicino al suolo. Gli piace crescere verso l'alto. Non potete appendere una zucca su una vite. Notate, combattendo per la fede, quello era combattere strenuamente, non solo combattere, ma combattere strenuamente fra la vita e la morte. Salteremo su un altro, potete rimanere a lungo su quello. La cosa seguente che vorremmo dire per questo è: l'amore fraterno è stato divorato via dalla vite. Amore fraterno. Gesù disse, da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, quando avrete amore uno per l'altro. Ebbene, ora facciamo solo un esempio. Se un uomo non crede come me, andrò proprio nella sua congregazione e predicherò con lui. Predicherò proprio ciò che lui crede e proseguirò e lo lascerò stare, perché lo amo. Dai loro frutti li riconoscete. Se non lo credono e non hanno amore fraterno, escono fuori in disaccordo. Si allontanano. Non avrò niente a che fare con ciò. Perché non venite da me e mi parlate di ciò? Non sapete cosa io credo, vedete? Che differenza fa comunque cosa credo io e chi io credo? Gesù Cristo! Non ho ancora mai lasciato una riunione con dissapore per quanto ne so. Ma vedete, l'amore fraterno è stato tutto scartato. E Paolo lo vide. Prima Corinzi 13 disse che l'amore fraterno continui, ma l'amore fraterno è stato tolto. Ora osservate, ogni volta. Ora ascoltate attentamente, ora entreremo in cibo solido. Ogni volta che il diavolo toglie qualcosa dall'albero, diciamo la corteccia, l'insetto mangia la corteccia, lui ci mette attorno uno straccio fatto dall'uomo per prendere il suo posto. Mettete uno straccio attorno alla linea di linfa di un albero. Non manderà la linfa nei frutti dell'albero. Esso non porterà alcun frutto. Cadrà proprio di nuovo a terra. Ed ecco il motivo oggi per cui non possiamo avere un risveglio nel nostro giorno. È troppo dogma fatto dall'uomo. La linea di vita non passerà attraverso un vecchio straccio. Piaccherà. La vita scenderà proprio di nuovo nel terreno. Ecco perché i nostri risvegli falliscono. Come ha detto Billy Graham l'altro giorno, era in Inghilterra dove aveva tenuto un grande risveglio e proprio nel posto in cui stava predicando ha dovuto portare via sua moglie dai parchi a motivo degli uomini e donne che vivevano immoralmente proprio fuori nei parchi. Qual era il problema? Stracci fatti dall'uomo al posto della corteccia cresciuta da Dio. Non porterà la vita. Una chiesa che è avvolta in un credo fatto dall'uomo non manderà la potenza di Dio su nei rami. Dirà, i giorni dei miracoli sono passati ed essa cadrà dritta a terra. Amen. So che pensate che sia pazzo, ma se lo sono lasciatemi stare. Mi sento bene così, vedete? Farà cadere la parola di Dio. Se Dio qui dice, io sono il Signore, non cambio mai, ebbene gli è cambiato in questo giorno. Dice, lo straccio lo fa cadere. Dove è iniziato all'inizio è stato nella prima epoca, quando non avevano denominazioni e l'uomo ha cercato di restaurare la fratellanza attraverso denominazioni. L'amore fraterno è stato reciso a motivo delle denominazioni. Mostratemi una volta in cui Dio abbia mai avuto un'organizzazione o una denominazione e abbia mai tenuto la sua chiesa in una denominazione o mai una denominazione che sia mai sorta, non sia caduta e non sia più risorta. Ora, abbiamo letto da quando sono venuto da lassù proprio su questo argomento. Ho letto il libro dei martiri di Fox, ho letto i primi scritti di Giuseppe Flavio, ho letto le due Babilonie di Islop, ho letto le prime epoche di Pemberman, i padri niceni, e appena prima del concilio di Nicea, dopo Pentecoste. E non c'è mai stata una denominazione che Dio abbia consacrato nella Bibbia. Allora, quando noi abbiamo ordinato e fatto denominazioni, siamo usciti dalla volontà di Dio. Un gruppo chiamato denominazione ha mangiato la corteccia originale dell'amore fraterno e l'ha denominato, avendo uno straccio attorno adesso. E la vita di Dio sale proprio attraverso le radici. Qui la radice è il rampollo di Davide, quando essa inizia a sorgere attraverso lo Spirito Santo. Poi la denominazione ha detto, i giorni dei miracoli sono passati, non dovete parlare in lingue oggi, non c'è cosa simile al battesimo dello Spirito Santo. Non c'è guarigione divina. Quello era per un'epoca passata e passata molto tempo fa. E qui ci sono i tralci, qui che soffrono i frutti. Un buon albero in salute non deve essere spruzzato. Perché spruzziamo ancora e ancora e ancora per la contaminazione di vermi? Per cosa lo facciamo? È perché l'albero non è in salute. Qual è il problema per cui non è in salute? Preghe e denominazioni hanno mangiato la linea di vita da esso. Assolutamente! Metodisti, battisti, presbiteriani, pentecostali mangiano la linea di vita dell'albero, cercando di sostituire una denominazione per portare ogni uomo sotto la politica. Dio non vuole che ci uniamo insieme sotto la politica, i credi. Noi siamo uniti insieme dallo Spirito Santo, l'originale di Dio, strappa il peccato dal nostro cuore e ci rende tutti uno in Cristo Gesù. È vero, fratello mio. È vero, sorella mia. Quello è iniziato nelle prime epoche dopo la morte di Cristo e la risurrezione, dopo la morte degli apostoli, 300 anni dopo introdussero il concilio di Nicea. Ecco quando formarono la prima organizzazione, che era la Chiesa Cattolica. Cattolica significa universale. Dalla Cattolica, la Chiesa uscì Lutero. Da Lutero uscì Wesley. Da Wesley uscì la Pentecoste. Di seguito le piccole deviazioni attorno, gli altri piccoli come Nazareni, Pellegrini della Santità e così via, Battisti e tutto quello. Sono tutti usciti da quello, tutti proprio nella stessa combutta. Denominazione. Quando Dio dà una benedizione ad una chiesa o ad un gruppo di persone, loro velocemente tracciano una piccola recinzione attorno a ciò ed ecco dove prendono la loro posizione. Dio vuole abbattere ogni recinzione. Ricordo quando sono andato all'Ovest la prima volta, fu ai tempi della ratura, Kansas, e là stavano piantando grano. Vedevo quei vecchi coiboi che non sapevano niente di un trattore o altro, o il coltivare grano. Tutto ciò che sapevano era pascolare bestiame. E abbiamo iniziato ad introdurre automobili e mettere campi da golf e indossare questi piccoli pantaloncini al ginocchio che erano soliti indossare per giocare a golf e tutta quella roba simile. Vedevo quegli uomini con i lunghi capelli bianchi che scendevano sotto il loro cappello, vederli portare legatrici e coltivatori di grano e cose simili, mettere il piede nella sella e tirare giù il suo cappello. Mettevano recinzione attorno al posto. Lui non poteva sopportarlo, non sapeva niente dell'essere recintato, era sulla prateria con Dio e se stesso, i capelli grigi scendere così sotto il suo cappello piangendo lacrime, tirarlo proprio giù, dire non posso sopportare queste cose, cavalcare verso il tramonto del sole. Dio ci aiuti oggi ad avere pellegrini che non sopporteranno di essere recintati da denominazione credi e cavalcheranno verso il tramonto del sole con una fede che è inamovibile, che una volta è stata insegnata ai santi, con un amore fraterno che spezza tutti i credi e recinzioni e dire siamo fratelli, siamo uno in Cristo Gesù. Qualsiasi cosa Dio dice, noi diciamo amen al suo seguito. Dateci quel tipo di uomini. Sì, credi. Poi formarono ciò che chiamarono il padre preniceno. Si riunirono, in questo formarono un concilio. Nel concilio fu ordita la Chiesa Cattolica, che significa la Chiesa Universale. Strapparono tutte le piccole chiese attorno dove Dio agiva e le forzarono in una chiesa e una religione. Mettevano un bue ad un braccio, un bue all'altro, appendevano un crocifisso davanti all'uomo, gli dicevano bacialo e inginocchiati per ricevere la religione cattolica. O facevano partire un bue in una direzione e uno nell'altra e lo facevano a pezzi. Prendevano una donna e prendevano i suoi capelli e li mettevano in un barile di pece e le chiedevano se avrebbe baciato questo crocifisso, o lo faceva e si chinava alla religione cattolica, o avrebbero incendiato i capelli sulla sua testa e l'avrebbero bruciata. Le mettevano sui roghi ed ogni altra cosa, li mettevano in quella che chiamavano la donna di ferro, premevano quei pioli, cercavano di far loro baciare il crocifisso, abbracciare ciò che chiamano religione cristiana, e li macinavano proprio nella polvere. I martiri rimasero là senza battere ciglia. Lui sapeva dove si trovava, lui sapeva chi aveva creduto, e gli era in grado, conoscendo questo, che Dio l'avrebbe risorto nell'ultimo giorno, perché gliel'aveva promesso. Prima di chinarsi a qualsiasi linea di linfa di vecchi stracci sporchi fatti dall'uomo, sarebbe morto sul ceppo. Alleluia! Lasciatemi morire nello stesso posto. Se il mio Dio non viene nella mia generazione, morirò sul ceppo dove l'hanno divorato i bruchi, credendo che Gesù Cristo e la sua Chiesa e la sua parola sono lo stesso ieri, oggi e in eterno. Potrei non essere in grado di produrla in tutti questi tralci a motivo delle vecchie linee di linfa qui fuori di denominazione credo, che mi taglieranno fuori e mi lasceranno cadere come una patata calda. Quello potrebbe essere vero, ma io resterò leale sul ceppo e griderò che verrà l'ora in cui Dio restaurerà la sua Chiesa alla sua condizione precedente. Questo potrebbe ferire. Terza cosa, non voglio che ferisca. Osservate una delle maggiori linee di linfa recise. E durante quel tempo dell'organizzazione, ecco cosa ha battuto la linea di linfa dal principio. In primo luogo, se avessero avuto amore fraterno fra di loro, non avrebbero mai avuto bisogno di un'organizzazione. E poi, quando videro che non potevano avere, non avrebbero avuto amore fraterno, o pensavano di non esserlo. Coloro che attendono il Signore rinnovano la propria forza. Invece di prendere la parola di Dio, fecero un'organizzazione. Lutero uscì da quell'organizzazione. 500 anni dopo uscì, cosa fece? Si girò proprio, fece la stessa cosa che fecero loro. Proprio da quello uscì Calvino, proprio da là uscì Wesley, proprio da Wesley uscirono i battisti presbiteriani, di seguito fino ai pentecostali. E i pentecostali, dopo la Nazarena viene la pentecostale, e dopo la pentecostale cosa sarà? Spero la venuta di Cristo, perché la pentecostale ha fatto proprio la stessa cosa che hanno fatto gli altri. Apocalisse 12 dice che l'avrebbero fatto. Lei era una meretrice e loro erano prostitute. Erano meretrici. La Chiesa Cattolica, lei disse, era una meretrice. Nella Bibbia, M-E-R-T-R-I-C-E, Prima Corinzi 12, ha detto così. E disse, le sue figlie. Ora, non possono essere uomini? Non ha mai detto suoi figli, ha detto sue figlie, che se sono rappresentate nella Bibbia come donne. E le sue figlie erano prostitute, vedete, la stessa cosa. Che tipo? Ebbene, come prostitute? Commettendo fornicazione spirituale contro la parola di Dio. Tenendosi ad uno straccio denominazionale invece di prendere posizione strenuamente per la fede che una volta è stata insegnata ai santi. Essa dice, invece di tornare indietro e prendere la parola di Dio. Ho parlato ad un prete qui non molto tempo fa, ha detto, non mi importa cosa dice la Bibbia, noi siamo la Chiesa. Ho detto, quella è la parola di Dio. Ha detto, noi l'abbiamo creata. Ho detto, perché è cambiata così tanto? Non avete una cosa nella vostra chiesa che questa Bibbia dice che voi insegnate? Gli stavo dicendo che ho battezzato una ragazza nel nome di Gesù Cristo. Lui ha detto, sai, la Chiesa Cattolica una volta faceva così. Ho detto, quando? C'è ogni storia delle chiese che io conosca disposta proprio là. Lui ha detto, crediamo al nostro catechismo. Ho detto, che ne è della storia? Ha detto, non ci importa cosa ha detto la storia, noi crediamo al catechismo. Ho detto, come sai che ci sono stati un George Washington e Abraham Lincoln? Come sai che c'erano dei padri pellegrini? Perché crediamo alla nostra storia. Ho detto, non c'è nessun punto in cui la Chiesa Cattolica sia mai stata organizzata fino a 360 anni dopo la morte dell'ultimo apostolo. Ho detto, e la Chiesa Cattolica non era conosciuta? Non battezzavano nel nome di Gesù Cristo, perché erano proprio il primo fondamento dell'introdurre il battesimo falso. E lei è, lui ha detto, ebbene ora aspetta un minuto, ha detto, noi abbiamo diritto, siamo la Chiesa, facciamo ciò che vogliamo, perché Dio è nella sua Chiesa. Ho detto, Dio è nella sua parola, non nella sua Chiesa. Se la Chiesa non è d'accordo con la parola, allora c'è qualcosa che non va. Che la mia parola sia vera e la parola di ogni altro uomo una menzogna. È così. La parola di Dio è vera. Rende giusta la sua parola. Tornate alla sua parola. Vedi cosa ha mangiato il bruco? Ora, durante il tempo dei primi padri niceni, Jean, l'hai appena preso anche tu, il grande concilio di Nicea produsse un grande argomento a motivo di c'era un Dio o c'erano tre dei, Padre essendo uno, Figlio essendo il due, Dio lo Spirito Santo essendo il tre. Ed essi adottarono che c'erano tre dei. Ora, se non lo credi, te lo leggerò ora, proprio dal concilio di Nicea. I padri niceni l'hanno fatto. Tre dei. C'è un Dio, ce n'è solo uno, Egli è Geova Dio, il grande Io sono, l'Alfa Omega, il principio e la fine. Ora hanno avuto, per poterlo fare, hanno dovuto accompagnarlo a qualcosa. Per poterlo fare hanno cercato di dire Dio il Padre, Dio il Figlio, Dio lo Spirito Santo. Ora, assolutamente, non c'è cosa simile. Non sono tre dei, quello è paganesimo. Ci sono tre uffici dello stesso Dio. La paternità, quando Dio dimorava da solo, santo, le sue leggi, la sua giustizia lo rende santo. Egli voleva essere nell'uomo, egli voleva adorare con l'uomo, egli voleva che l'uomo lo adorasse, egli doveva venire dall'uomo. E poi quando lo fece, egli creò, adombrò una piccola vergine chiamata Maria. Dio, Geova lo fece e creò una cellula nel suo grembo, cellula sanguigna. Quella cellula sanguigna sviluppò cellule e diede alla luce un uomo che era Cristo Gesù. Dio Onnipotente, il Padre, dimorò in lui il giorno del battesimo, quando egli ricevette lo Spirito Santo, il giorno in cui Giovanni lo battezzò. Giovanni disse, io guardate, ho visto lo Spirito di Dio come una colomba scendere dal cielo e una voce dire, questo è il mio amato figliuolo in cui sono compiaciuto di dimorare. Gesù disse che Dio era con lui. Io e il Padre mio siamo uno. Il Padre mio dimora in me. Non Gesù, ed essendo uno con Dio, ma Dio era in Cristo, riconciliando il mondo a se stesso. E voi, fratelli unitari, molti di voi vanno sul binario sbagliato quando cercate di pensare che Dio è uno come il vostro dite uno. Egli non può essere il suo stesso Padre. Egli non può essere, ma Egli è Dio. Dio è Geova, lo Spirito. Cristo era la casa in cui Egli dimorò. E allora Egli sacrificò questa vita e quando Egli lo fece, Egli rese lo Spirito. E attraverso questo sangue incontaminato che Egli versò, Egli mi ha santificato affinché Egli stesso potesse venire e dimorare in me e in voi. E Dio è con noi. Quello è lo Spirito Santo che è lo stesso, proprio lo stesso Dio, Geova Dio. Io sarò con voi, persino in voi, fino alla fine del mondo. E le cose che faccio io le farete anche voi. Ecco dove il grillo iniziò a mangiare, i bruchi, cercando di rendere Dio il Padre seduto in gloria, Dio il Figlio seduto su una mano destra che gli ha, la destra di Dio, dove la Bibbia disse, alza gli occhi e vedi Gesù stare alla destra di Dio, Filippo o Stefano, quando veniva lapidato. Non significa che Dio ha una mano destra e Gesù si trova sopra la sua mano destra, significa che egli è nella destra di potenza, autorità, ogni potenza nei cieli e terra mi sono dati, disse Gesù. Egli era nell'autorità, Dio era in Cristo, egli è in Lui. La Bibbia disse, in Lui abita la pienezza della Deità corporale. Quando cercate di fare tre dei individuali, siete pagani quanto possibile. Ora, questo pizzicherà. Quarto, quando fecero tre dei, dovettero rappresentare un battesimo per lui, per i loro tre dei. Così il diavolo accecò i loro occhi di Matteo 28:19. Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzando nel nome del Padre, Figlio, Spirito Santo, insegnando loro di osservare ciò che io ho fatto. Ecco, io sono sempre con voi fino alla fine del mondo. Il diavolo accecò i loro occhi su quello. Ora tenetelo. Ora ecco dove devo piantare un chiodo e farà male. Ma voglio che ascoltiate. È la verità. Dio l'aiuta ad essere... Investigate le scritture. Trovate nella Bibbia dove qualcuno sia mai stato battezzato nel nome del Padre, Figlio, Spirito Santo. Trovate un posto dove qualcuno sia mai stato battezzato. Guardate, dite, il diavolo può... Il diavolo prende quella scrittura e la fa sembrare qualcosa che non è. Non ha detto la stessa cosa Gesù? Sta scritto, egli darà ordine ai suoi angeli in merito, che talora non urti il tuo piede contro una pietra. Egli non urtò mai il suo piede contro una pietra, ma il diavolo cercava di fargli vedere qualcosa che le scritture non dicevano. Lui era intelligente, era riempito di Dio, Dio era in lui, e Dio, essendo in un uomo, farà conoscere la sua rivelazione. Certamente, vi porterò a Matteo 28, 19. Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzateli nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Ora, osservate come gli estremi triteisti dalla Chiesa Cattolica non c'è mai stato nella Bibbia, né era un credo dei padri preniceni. Padri preniceni erano tutti battezzati nel nome di Gesù Cristo, ognuno di loro. Venne tramite la Chiesa Cattolica, venne da là nella Chiesa protestante. Ora, come potete vederlo senza che Dio vi apra gli occhi? Non potete. Prego che Dio aprirà i vostri occhi a questo. E ora, ascoltate proprio attentamente. Ora prenderò la vostra scrittura, Matteo 28, 19. Andate, ammaestrate tutti i popoli, battezzateli nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Come siete stati battezzati? Nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel nome dello Spirito Santo? Non c'è neanche scritto nella scrittura. E voglio che qualche uomo dite la benedetta Santa Trinità. Trovatemi la parola Trinità da qualche parte nelle pagine della Bibbia di Dio. È uno schema fatto dall'uomo, un vecchio sudicio straccio di chiesa avvolto attorno per prendere il posto della linea di linfa dello Spirito Santo di Dio. Non c'è tale cosa, non c'è tale cosa. Trovatelo e venite da me. Siete obbligati a farlo come cristiano, se lo trovate. Non è nei sacri scritti di Dio. E il Padre, Figlio e Spirito Santo sono usciti dall'inferno. Non c'è una cosa simile a tre dei. Ora, io credo nella paternità di Dio, credo nella figliolanza di Dio, credo nella dispensazione dello Spirito Santo di Dio, ma è lo stesso Dio in ogni dispensazione, non tre dei. Ora, nel nome del Padre, la Bibbia non ha detto andate battezzate nel nome del Padre, nome del Figlio, nome dello Spirito Santo. Ha detto andate battezzate. Gesù disse, guardate indietro, il nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Non nome del Padre, nome del Figlio, quello li renderebbe individuali, ma non lo sono. Nel nome del Padre è una congiunzione con il loro stesso soggetto. Nel nome del Padre è del Figlio, è dello Spirito Santo. Non nel nome del Padre, nome del Figlio, nome dello Spirito Santo, ma nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Vedete, ora, guardate, ecco qui gli apostoli unti che salgono a Pentecoste per ricevere lo Spirito Santo. Andarono proprio dritti a Pentecoste e ricevettero lo Spirito Santo. Ora, la Chiesa viene inaugurata. Cosa faremo? La prima cosa che ne esce, la ricetta deve essere fatta. Il dottor Simon Pietro deve scrivere la prima ricetta, perché Gesù diede a lui la penna. Ti do la chiave, Pietro, qualunque cosa leghi, quale ricetta scrivi qui sulla terra, io la riceverò nella farmacia. Scrivi questo e io lo accetterò. Cosa fecero? Quando gli uomini udirono tutto questo rumore portato all'esterno, così dissero, cosa significa questo? Altri parlando in lingue, dissero, sentiamo le meravigliose opere di Dio. Cosa disse Pietro? Ravvedetevi tutti voi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione del vostro peccato e riceverete il dono dello Spirito Santo. Ora, cosa fecero? Aggiunsero Padre, Figlio, Spirito Santo qui che non va nella ricetta. È così. Cos'altro aggiunsero? Non dovete uscire a agire come fecero loro. Non vi dà gioia e potenza parlare in lingua e tutte queste cose. Non dovete avere ciò. Solo fate la vostra confessione e stringete la mano. Quella è un'altra droga avvelenata del diavolo. Stessa li fece agire così quando presero la medicina. Farà agire voi allo stesso modo. Prendete la sua ricetta esattamente giusta. Ciò che la ruca ha lasciato, il grillo l'ha mangiato. Ora ricordate, se non c'è stata mai una persona battezzata nella Bibbia, in qualche altro modo, oltre al nome di Gesù Cristo, giudeo e gentile ed estraneo, e tutto il resto, tutti dovettero venire ed essere battezzati nel nome di Gesù Cristo. Sfido ogni uomo a mostrarmi dove una persona è mai stata battezzata nel nome di Padre, Figlio, Spirito Santo, o per 300 anni dopo la morte dell'ultimo apostolo. Ebbene, più chiara delle mie 10 dita davanti a me. Non potete vederlo finché Dio non apre i vostri occhi. Ebbene, così, se quella non è la rivelazione giusta, allora perché Pietro ebbe la stessa rivelazione? Cambiò proprio idea. 10 giorni dopo che Gesù gli disse, andate battezzate nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, Pietro cambiò proprio idea, disse, siate battezzati nel nome di Gesù Cristo, tutti voi. Allora questa deve essere la stessa rivelazione che egli aveva, e la Chiesa là fuori e sarà trinitaria, ha la rivelazione sbagliata, allora non stanno usando la linea della linfa, hanno preso uno straccio e l'hanno avvolto là attorno e sta facendo gocciolare la vita di Dio là sopra, ucciderà il paziente. Oh, in quante altre cose potremmo andare, nei vostri credi altro ciò che ha fatto. Lasciate solo che chiarisca questa cosetta. Voglio che entriate e prendiate la vostra Bibbia solo un minuto, così lo renderemo così semplice che i bambini lo comprendono. Voltate in Matteo il primo capitolo. Avete Matteo 28, 19. Andate in Matteo il primo capitolo, il 18° versetto. Guardate qui. Voglio che guardiate attentamente. Questo è il Padre alla mia sinistra. Questo è il Figlio al centro. Questo è lo Spirito Santo alla destra. Ora, chi è il Padre di Gesù Cristo? Dio, il Padre. È giusto? Tutti voi lo credete? Io lo credo di certo. Dio, il Padre, è il Padre del Signore Gesù. Padre, Figlio, Spirito Santo. Ora sto citando la Scrittura. Guardate, potete cercarlo quando andrete a casa o cercatela ora. Or la natività di Gesù Cristo venne in questo modo. Matteo 1. Guardate qui, come ho detto spesso, se state leggendo un libro e là alla fine leggete, prendete solo Matteo 28, 19, così in un libro Giovanni e Maria vissero per sempre felici e contenti. Chi sono Giovanni e Maria? Tornate all'inizio del libro e scoprite chi sono Giovanni e Maria. Se gli disse, andate dunque ammaestrate tutti i popoli, battezzateli nel nome del Padre. Voglio chiedervi qualcosa. Padre, è un nome? Non lo è di certo. Nel nome del Figlio. Figlio è un nome? È un titolo proprio come Padre. Spirito Santo è un nome? No, è un titolo. Spirito Santo è ciò che esso è. Dite, Spirito Santo è un nome, così è umano. Vedete, io sono un umano, ma il mio nome non è umano. È ciò che esso è lo Spirito Santo, quello non è il suo nome, è ciò che esso è. Allora, se Padre non è un nome, Spirito Santo non è un nome, e Figlio non è un nome, allora qual era il nome del Padre, Figlio, Spirito Santo? Certamente, certamente. Ora, vedete, Padre non è un nome. Gesù disse, andate e battezzateli nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Pietro cambiò proprio idea, disse, è il nome di Gesù Cristo. Ora, è esattamente la procedura che seguirono lungo tutta la Bibbia. Ora, cosa fecero? Cosa hanno fatto i loro traduttori e gli uomini di chiesa? Cosa hanno fatto le organizzazioni? Hanno avvolto attorno un vecchio straccio denominazionale per poter essere popolari con gli altri. Se devo mangiare a crescere alla soda e bere acqua da un ruscello ed essere martirizzato, io prenderò posizione per la parola di Dio e morirò sul ceppo. È così. Non c'è nessun uomo, il Papa di Roma, né nessun vescovo o cardinale che possa resistere a quello. Sì, signore. Qual è il problema? Ciò che ha lasciato la Luca, ciò che ha lasciato il metodista l'ha mangiato il battista. Ciò che ha lasciato il battista l'ha mangiato il pentecostale. Che luogo! Tutte le linee di vita sono svanite. Questa è solo una cosa minore. Ora, chi è Padre, Figlio, Spirito Santo? Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzateli nel nome del Padre, Figlio, Spirito Santo. Padre non è un nome, Figlio non è un nome, Spirito Santo nessun nome. Di che nome stai parlando? Ebbene, è come Giovanni e Maria, torniamo a scoprire ciò che era. Or la natività di Gesù Cristo venne in questo modo. Quando sua madre Maria fu sposata a Giuseppe, prima che lei, prima che fossero venute a stare insieme, fu trovata gravida il che era dello... Cosa? Lo Spirito Santo! Pensavo aveste detto che Dio era suo padre. Come può Dio essere suo padre e lo Spirito Santo essere suo padre? Ora, vedete, voi trinitari, e gridate ai unitari? La pentola non può definire il bollitore untuoso. Guardate qui, no! Vedete cosa intendo? Il Padre, egli disse che la natività di Gesù Cristo venne in questo modo. Quando la madre Maria fu sposata a Giuseppe, prima che venissero insieme, fu trovata gravida di un figlio dello Spirito Santo. Allora Dio e il Padre non aveva niente a che fare con ciò. Se Dio e il Padre e Dio lo Spirito Santo non sono la stessa persona, allora Gesù avrebbe due padri e il nostro Salvatore sarebbe un figlio illegittimo, nato con due diversi spiriti o da due diversi spiriti. La natività di Gesù Cristo avvenne. Egli concepì tramite lo Spirito Santo. Lo credete? Allora Dio e il Padre e lo Spirito Santo sono lo stesso spirito, o egli avrebbe due padri. Tutto questo fu fatto affinché fosse adempiuto ciò che era stato detto dal profeta del Signore dicendo: ecco, una vergine concepirà un figlio e darà alla luce un figlio, e loro un figlio, e chiameranno il suo nome, questo è lui, Gesù, che è Emanuele, che è interpretato cosa? Allora qual è il nome del Padre, Figlio, Spirito Santo? Certamente, il suo nome sarà chiamato perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati. Ora, cos'è Padre, Figlio, Spirito Santo? Il Signore Gesù Cristo. Qual è il nome di esso? Non nome, Padre, non è un nome, Figlio, non è un nome, Spirito Santo non è un nome. Ma Gesù Cristo è Signore Gesù Cristo, che è il Padre, Figlio, Spirito Santo, i tre uffici di Dio manifestati in carne, in una persona. Alleluia! Fratello, è la verità, come è vero Dio. Io starò nel giorno del giudizio su quello. Cosa ha fatto il bruco? C'è Dio il Padre su in cielo, Dio il Figlio seduto qui, su un trono, e Dio il Sa. Non sorprende che non possiamo arrivare da nessuna parte. Dio è in voi, con voi. Io sarò con voi, persino in voi, fino alla fine del mondo. E le cose che faccio io, le farete anche voi, non un'altra persona, ma lo stesso Spirito Santo, la stessa persona, lo stesso Dio. Gesù, il Signore Gesù stesso, era un tabernacolo in cui Dio dimorò per manifestare se stesso, perché egli era uno spirito. Egli era uno spirito. Ora, Gesù non era eterno. Dio è eterno. Gesù ora è eterno perché Dio ha portato in cielo il corpo. C'è stata una volta, prima della fondazione del mondo, che io ero eterno. Quando Dio ha pensato a me, io sono stato pensato prima della fondazione del mondo. Il mio nome è stato posto sul libro della vita dell'agnello, e così il vostro, prima che ci fosse mai un granello di sabbia. Quanti sanno che è la Bibbia? Quanti sanno che Dio ha messo il vostro nome nel libro della vita dell'agnello prima della fondazione del mondo? Allora nel pensiero di Dio noi siamo nati proprio allora nel suo regno. Un giorno è venuto un corpo tramite un sacro vincolo matrimoniale, mio padre e madre, e mi hanno generato, ed eccomi qui, William Branham, rappresentato in un corpo di carne. Ora voi mi conoscete come William Branham, un uomo. Dio mi conosceva come William Branham, un pensiero nella sua stessa mente e un'espressione. Cos'è una parola? Una parola è un pensiero espresso. Quando egli parlò e disse che lui venga, io sono venuto. Quando egli dice che egli venga di nuovo, io verrò di nuovo. Sì, Signore. E quindi vedete, un pensiero, una parola è un pensiero espresso. Dio ha già dato la parola. L'unica cosa che era il suo pensiero ed egli l'ha espresso. Quando lo esprime, avviene. Ci sia e ci fu. C'è Dio, l'onnipotente capace di ogni cosa, onnipossente Geova. Ora egli è rappresentato. Ora, per poter portare a compimento questo, dovettero prendere un falso battesimo. Per fare questo, vedete, è nascosto. Il mondo non lo vede, non può essere visto. Ora osservate attentamente, mentre abbiamo ancora tempo a sufficienza per concludere e avere la fila di preghiera. Bene, mi sono prolungato più di quanto pensavo che fosse su ciò. Solo un minuto. Ho qualcos'altro che voglio dirvi. Quindi Padre, Figlio, Spirito Santo sono un unico vero Dio. Egli ha un nome, il suo nome è Gesù Cristo. Egli nacque, Cristo il Signore, quando nacque. Egli, Cristo, significa l'unto, il Signore significa proprietà. Egli era proprietario e Signore. E poi Dio scese e dimorò in Lui, il che lo rese sia Padre, Figlio e Spirito Santo. Alfa, Omega, il principio e la fine, colui che era, che è e che verrà. La radice e il rampollo di Davide, sia radice che il rampollo di Davide. La stella del mattino, il primo e l'ultimo, quello è Lui. Oh, ciò che la ruca ha lasciato, come potete adorare se non sapete cosa state adorando? Come potete essere spirituali se non avete lo Spirito Santo in voi? Se siete tutti legati con un mucchio di credi di chiesa, vi faranno agire come gente di chiesa, e dignitosi e religiosi e cose del genere. Tutto quello va bene, azioni morali. Ma fratello, devi essere nato di nuovo dal genuino Spirito Santo che viene solo dalla parola di Dio. E la vera parola di Dio, quando essa viene in voi, essa manifesterà la verità. Egli, lo Spirito Santo, egli verrà, egli testimonierà di me. Egli manifesterà la verità. Egli prenderà le cose che vi ho mostrato. Mostrerà cose che ho detto e ve le mostrerà. Lo Spirito Santo lo farà. Ciò che egli farà, eccolo. Ciò che la ruca ha lasciato l'ha mangiato il grillo. E ciò che il cattolico ha lasciato l'ha mangiato il luterano. E ciò che il luterano ha mangiato, lasciato, l'ha mangiato il metodista. E ciò che il metodista ha lasciato l'ha mangiato il pentecostale. Dove è arrivato tutta questa conglomerazione di peccato? Tutte queste cose, insegnamenti, altre cose che potremmo dire. Oh, mai. Stringere mani, aspergere acqua. Chi ha mai sentito del aspergere? Mostratemelo nella Bibbia. Chi ha mai sentito del versare acqua? Mostratemelo nella Bibbia. Battesimo viene, la parola battizzo, che significa essere sepolti e ricoperti. Giusto, quella è la verità della parola di Dio. Oh, avessimo tempo, potremmo proseguire del continuo con queste cose false. Dico questo, mia cara gente, ascoltatemi. Un giorno io starò con voi al giorno del giudizio. Dovrò rispondere. Non risponderò mai per un credo, come vero Dio. Risponderò per la Bibbia. Quello è il libro per cui prenderò posizione. Non c'è punto nella Bibbia dove abbiano mai ricevuto lo Spirito Santo senza avere emozioni, parlato in lingue, acclamato e lodato Dio e profetizzato e manifestazioni. Non si sono mai avvicinati e hanno stretto la mano al predicatore e sono andati via. Non c'è punto nella Bibbia dove abbiano mai ricevuto, siano mai stati battezzati al di fuori dell'essere battezzati nel nome di Gesù Cristo. Non c'è alcun punto nella Bibbia in cui abbiano mai insegnato la Trinità. Era sempre un unico Dio. Ascoltate, oh Israele, io sono il Signore tuo Dio, un Dio. Tu non avrai altri dei all'infuori di me. Io sono il Signore tuo Dio. Non un padre, un figlio e uno Spirito Santo, ma io sono Dio. Per sempre egli è Dio. Egli è sempre stato Dio. Egli sarà sempre Dio. E quando una denominazione vi lascia, quando venite in una congregazione e cercate di mostrare amore fraterno, persino con le loro denominazioni, per cercare di raccogliere e salvare ciò che potete, tirarvi dentro, lasciate che Dio prenda il resto. E perché vi basate sulle verità della Bibbia, vi scomunicano. Non può essere altro che l'infame trucco del diavolo per trattenere i figli dall'entrare e vedere la riunione ed essere salvati. È così. Ecco la solida roccia della parola di Dio. Prenderò ogni persona quando mai vogliano e andrò con loro in amore fraterno e voglio che mi mostriate una cosa che ho detto che non sia la verità della Bibbia. Sì, Signore. È vero. Ora, perché prendete posizione per essa, siete scomunicati. Mi aspetto che sia in quel modo. Dio disse che sarebbe stato in quel modo. Fecero la stessa cosa a Lui. Dove hai ottenuto le dottrine? Da quale scuola sei venuto? Cosa sei tu, fariseo o sadduceo? Egli era il figlio del Dio vivente e egli non prese parte con nessuno di loro. Come vero Dio, fatemi sempre avere sufficiente buon senso, fatemi avere sufficiente principio, fatemi essere uomo a sufficienza, fatemi essere Cristo a tal punto da stare da solo. Se prendo posizione, devo restare in quel modo e dire la verità e prendere posizione. Sì, Signore. Preferirei predicare il Vangelo a 5 persone che avere milioni che ascoltano. Dire la verità. Non mi sono mai compromesso. Volevo questo perché Dio mi ha detto di questi grandi segni e cose che vengono prodotti, come la manifestazione della sua risurrezione e così via, e per la Chiesa. Quelle povere persone là fuori e legati in quei credi altro sono stati così riempiti di dogme come imbalsamati. Dio benedica il vostro cuore. Non vi lascerò in quella condizione. Vi dirò ciò che Dio ha detto, ma io vi restaurerò tutto quello che il grillo ha mangiato, tutto quello che il bruco ha mangiato, tutto quello che la ruca ha mangiato. Io restaurerò, dice il Signore. Come vero Dio faccio questa profezia, prima della venuta del Signore, la vera fede apostolica, il vero insegnamento apostolico, il vero spirito della Bibbia, il vero essore in arrivo cercando di farsi strada, crescere di nuovo. Il Pentecostale lo aveva all'inizio, cosa hanno fatto? Tolto un po' di corteccia attorno ad esso, iniziò a designare ed egli l'ha tagliato subito. È esattamente giusto. Ecco, farsi avanti quando il Signore mandò questi doni, i piccoli umili doni che Egli mi ha dato, continuano a venire. Vogliono che io sia quel riversamento dell'ultima pioggia. Ne hanno fatto un'organizzazione. Vogliono che mi unisca all'assemblea. Sono stato proprio in mezzo ad ogni tralcio che è sospeso là fuori, proprio qui al ceppo dell'albero e dire, questo è il fondamento. Tagliate queste vecchie linee di stracci qui, così che la vita possa entrare in voi. Allora avrete profezie, avrete discernimento, avrete spirito, avrete potenza, avrete la restaurazione della vera Chiesa quando tornerete alla vera vita e la vera vita. Non può passare attraverso uno straccio che la fa gocciolare in basso e dice era un altro giorno, è un altro giorno, è sempre lo stesso, è Alfa e Omega, il principio e la fine, assolutamente. Dovrete tornare al fondamento perché su questa roccia edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non potranno prevalere contro di essa. Dio vi benedica, amici. So che pensate che sia proprio un po' rumoroso, un po' fuori dall'ordine, ma non lo sono. Penso di essere in ordine con questa parola. Lo Spirito di Dio è qui, lo stesso Spirito che ha scritto la Bibbia. Se lo Spirito che ha scritto la Bibbia dirà Amen ogni volta che vengono dette le parole della Bibbia. Se là tutti sono stati battezzati nel nome di Gesù Cristo, il vero Spirito di Dio dirà Amen. Quella è la verità. E la Bibbia ha detto Gesù Cristo lo stesso ieri e per sempre. Io sarò con voi sempre, persino in voi, fino alla fine del mondo. Il vero Spirito di Dio dirà Amen. E se quello è il vero Spirito di Dio, allora i veri poteri e le manifestazioni dello Spirito manifesteranno se stessi con questo vero Spirito. Giudicate voi la parola che udite. Giudicatela tramite la Bibbia. Osservate le sue azioni. Osservate le sue opere. Ci sono qui candidati per essere battezzati che non sono mai stati battezzati? Vogliono essere battezzati? Alzate la mano. Bene. Se non ci sono battesimi, allora bene. Allora pregheremo per i malati. C'è qualcuno qui che è malato? Alzate la mano. Volete che si preghi per voi? Quanti qui sono estranei fra noi e vogliono che si preghi per loro? Io non vi conosco e sono estraneo. Non vi conosco. Bene. Malate ed afflitti, non vi conosco. Se Dio è Dio, se Egli è Dio della parola che io predico, Gesù disse, le cose che faccio io le farete anche voi. È giusto? Gesù disse, le cose che faccio io le farete anche voi. Più di queste ne farete, perché io vado al Padre. Cos'era? Cambiò da uomo un corpo, di nuovo nella colonna di fuoco. Quando Paolo lo incontrò sulla via di Damasco, cos'era egli? Colonna di fuoco. È giusto? Lo era di certo. Cos'è egli oggi? Cos'è egli in quella fotografia? Dito, oh, non puoi dirlo, fratello Branham. Se quella veramente è la verità di Dio, se è la stessa colonna di fuoco, lo stesso Gesù Cristo, affermo che il suo spirito è entrato in me. Esso farà la stessa cosa che egli fece. Sarà d'accordo con ogni parola che egli disse. Non importa cosa diranno credo e denominazioni, esso dirà la sua parola. Egli l'ha parlata. La loro incredulità non lo fermò. I loro credo e denominazione, egli non prese mai parte con nessuno di loro. Egli predicò l'incontaminato Vangelo che egli aveva udito da Dio. Egli rimase da solo. Certamente lo fece. Al Calvario non c'era nessuno che sarebbe stato vicino a lui. Egli rimase da solo. Se contate qualcosa, starete per Dio. Resterete da soli. Siete voi. Non è il mondo, non è la vostra chiesa, non è la vostra denominazione, siete voi, fra voi è Dio. Non mi importa cosa il tabernacolo Branham può fare ciò che vuole, voglio che loro credano a Dio, voglio che proseguano, ma se non lo faranno io non mi comprometterò con loro nella loro cosa meschina, io starò per Dio. Il metodista, cosa farà il fratello Branham? Il pentecostale trinitario? Ho dimostrato di amarli. Sono andato da loro e introdotto nell'assemblea di Dio e nella chiesa di Dio. E se gli unitari, se in disaccordo con gli unitari a motivo della loro unica posizione così? Sì, Signore. Gesù aveva un padre. Egli era Dio. Loro battezzano nel nome di Gesù. Io battezzo nel nome del Signore Gesù Cristo. Ci sono molti Gesù, ma c'è solo un Signore Gesù Cristo. Vedete? Non nel nome di Gesù. Gesù, ma nel nome del Signore Gesù Cristo. Quello è Padre, Figlio, Spirito Santo. Signore, il Signore ha detto al mio Signore, siediti alla destra, Figlio, Gesù, Cristo, Logos, che è uscito da Dio al principio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Eccovi. Oh, sono così felice, dicio. Il mio cuore gioisce proprio e sapere che il suo spirito, lo spirito che ha scritto la parola, è d'accordo con la parola, dimostra la linea di vita. Essa entra, manifesta se stessa. Dio sia con voi. È Gesù Cristo il Figlio di Dio. Io ho detto la verità in merito alla sua parola. Ora voi gente del tabernacolo, prego per voi altre volte. Siamo in ritardo, sono andato un po' oltre, sono passato un po' oltre. Mi aspettavo che un gruppo fosse battezzato. Guardate, se lo Spirito Santo è qui, noi, egli vi guarirà. Voglio che quelle persone che sono estranee fra noi, che sono malate ed afflitti, ed ora se ho detto la verità in merito a Dio e queste persone hanno detto la verità che io non le conosco e sono malate ed afflitti, se lo Spirito Santo rimane lo stesso, egli può rivelarmelo. Se quello è lo stesso Spirito Santo ed è collegato allo stesso ceppo qui in basso che hanno divorato i bruchi, ma c'è un piccolo pezzo di corteccia che scorre laggiù, collega insieme questo e opererà proprio come fece laggiù. I credi di chiesa diranno, oh, non è giusto, quella è telepatia mentale, quello è il diavolo, quella è chiromanzia. Hanno detto lo stesso di lui. Se chiamano il maestro della casa Belzebù, quanto più chiameranno i suoi discepoli. Giusto, non lo ferma ancora, quello lo fa proprio aumentare, lo fa andare avanti. ora. Egli è ancora Dio? Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno? Egli onora la sua parola? Egli lo fa. E obbligo ognuno di voi, se non siete mai stati battezzati nel nome di Gesù Cristo, siate battezzati nel nome di Gesù Cristo. Non mi importa cosa dice il vecchio straccio di chiesa, quella è una denomina. E conosco uomini che ho portato proprio nel mio studio e abbiamo studiato vicino a bravi uomini, dicevo, venite qui un minuto, mostratemi dove siete stati battezzati nel nome del Padre, Figlio, Spirito Santo, se quello è scritturale. E quando è messo alle strette dice, lo so, fratello Branham, ma non svelarlo a proposito di me. Vedete? Ho detto, sostieni la tua dottrina, mostramene uno. Tutti nella Bibbia loro, alcuni battezzano proprio in nessun nome, sono dovuti venire ad essere ribattezzati prima di ricevere lo Spirito Santo. Quanti lo sanno? Paolo passò per le coste settentrionali di Efeso, trovò i battisti, avevano un buon pastore, era un avvocato convertito, Apollo, e lui disse loro, avete ricevuto lo Spirito Santo da quando avete creduto? Loro dissero, non sappiamo se ci sia uno Spirito Santo. Disse, allora come siete stati battezzati? Essa dice nella Re Giacomo, in cosa? Leggetelo nell'originale, dice come, in cosa, significa la stessa cosa. Come siete stati battezzati? Dissero, siamo stati battezzati a Giovanni, lo stesso uomo che ha battezzato Gesù. Quello è un buon battesimo, camminato nell'acqua, lo stesso che battezzò Giovanni. Ebbene Paolo disse, quello non funzionerà più, quello non è più valido. Egli è già venuto, è stato crocifisso, perché Giovanni battezzò al ravvedimento, non remissione dei peccati, dicendo che avreste dovuto credere a colui che è venuto, Gesù Cristo. E quando udirono questo, uscirono nell'acqua e furono ribattezzati ancora nel nome di Gesù Cristo. Paolo impose le mani su di loro, lo Spirito Santo venne su di loro, profetizzarono e parlarono in lingue. È giusto? Paolo obbligò gli uomini che erano stati battezzati dallo stesso uomo che aveva battezzato Gesù, disse loro che avrebbero dovuto essere ribattezzati perché non erano stati battezzati nel nome del Signore Gesù. Io ho diritto di dire la stessa cosa e la stessa dottrina. Ora, cosa disse Paolo in Galati 1:8? Ora lui lo fece. Quanti sanno che è la verità? Dite amen. E lui disse, se un angelo dal cielo, quantomeno un predicatore da una chiesa o una denominazione, se un angelo dal cielo verrà e predicherà qualche altro Vangelo oltre a questo, sia egli anatema. Come ho detto prima, così dico ancora, se noi o un angelo dal cielo predicherà un altro Vangelo oltre a questo che avete già udito, vedete dove l'ha divorato il bruco? Vedete? Ma se un angelo predica qualche altra cosa oltre a ciò che questa è, vi sia anatema. È giusto, sia anatema, non prestategli alcuna attenzione. E se un pastore, se un missionario, se un evangelista o chiunque cerca di obbligarvi ad essere battezzati in qualche altro modo oltre al nome di Gesù Cristo, lasciate che dica con Paolo, sia egli anatema. Se qualcuno vi dice, stringete la mano al predicatore e ricevete lo Spirito Santo, sia egli anatema, perché lo Spirito Santo è una nascita. Loro lo vogliono sedicente. Chiunque sa, ho detto prima, una nascita è una confusione. Non mi importa dove sia, se una nascita è nel fienile è una confusione, se è nella casa è una confusione, se è nell'ospedale in una stanza rosa decorata è una confusione. Una nascita è sempre una confusione. E la nuova nascita non è da meno. È una confusione. Piangere e singhiozzare proprio, gemere, labbra balbuzienti, ogni genere di cose che avviene. È una confusione, ma porta vita. L'unico modo in cui potete farlo. Non prendete alcuna stretta di mano, mettere il vostro nome su qualche chiesa, salire e dire, credo in Dio, il Padre Onnipotente, Creatore di cielo e terra, e Gesù Cristo il Figlio, la Santa Chiesa Cattolica Romana e la Comunione dei Santi. Se lo fate, state testimoniando di essere uno spiritista. Ogni cosa che ha comunione con i morti, non mi importa cosa sia, è un diavolo. c'è solo un mediatore fra Dio e l'uomo, quello è l'uomo Gesù Cristo. Ed egli non è morto, ma egli è vivente, ed egli è qui ora, egli è risorto dai morti. Tutti gli altri, santi cattolici e santi protestanti, ed ogni altro sono morti nel sepolcro. Possono essere in gloria, se erano santi, sono là. Non mi importa dove siano, se avete comunione con loro, state assolutamente trasgredendo le leggi di Dio e passando attraverso un diavolo. Non è un santo, certamente. La Bibbia disse così. La ruca ha mangiato anche quello, ma Dio lo restaurerà in un vero vivente spirito di Dio che non comunica con qualche San Giuda, santo questo e santo quello, e Santa Cecilia e tutti questi altri, e alcuni di questi santi. Sarà lo spirito di Gesù Cristo che tornerà e manifesterà se stesso e farà proprio la stessa cosa. Io restaurerò, dice il Signore. E ringrazio Dio oggi sul tralcio di chiesa quassù. C'è una piccola vita che inizia a strisciare attraverso là. Sta manifestando se stesso. Dio restaurerà l'intera chiesa alla sua giusta statura di nuovo, prima della venuta del Signore. Signore Gesù, il servizio è tuo. Sono solo responsabile per la parola, per predicarla. Ora è stato fatto e nelle tue mani, Signore. Prego che nel nome di Cristo che tu riceva queste cose e nella luce in cui ciò è stato predicato, Signore, possa, se qualche coscienza è ferita, possa essere guarita dal balsamo di Galaad. Possano quelli, Signore, seduti presenti che sono stati aspersi, versato e immersi in 3 dei, che vedano il loro errore, Signore. Io posso, non importa quanto possa predicare, quando tu hai predicato e fatto la stessa cosa, e non di meno i loro occhi erano accecati. Nessuno può venire a me se il Padre mio non lo attira. E sebbene tu avessi predicato e fatto i miracoli e dimostrato che eri il Messia, non di meno non potevano credere, perché Isaia disse che sarebbero stati in quel modo. E potrei aggiungere questo, che oggi, sebbene tu hai fatto così tante cose, tu hai portato alla luce la tua vera parola, riportata nel fondamento apostolico, disposta in una sfida che essa è la verità. E poi tu sei venuto proprio a sostegno di essa e hai compiuto lo stesso tipo di miracoli che hai fatto quando eri qui sulla terra. Cosa avviene? Non possono, perché Paolo disse tramite lo Spirito, come disse Isaia, saranno temerari, gonfi, amanti dei piaceri più che amanti di Dio, sleali, calunniatori, incontinenti e senza amore verso i buoni, avendo una parvenza di pietà, ma rinnegandone la potenza. Anche tali schiva. Signore, oggi io prego che tu manifesti te stesso e rendi la tua parola vivente fra noi proprio ora, perché lo chiedo nel nome di Gesù. Se lo farai, Signore, tutti loro crederanno. Ci allontaneremo da questo tabernacolo stamattina credendo che la nostra anima è liberata. Se solo tu crediamo, lo manderai a loro, Signore, e parlerai ad ogni cuore mentre aspettiamo il tuo discernimento. Lascia che lo Spirito Santo, la vera vita di Dio, entri in questa piccola parte di tralcio che è rimasta. Oh Signore, stimolalo con il tuo Spirito. Possa esso, porta testimonianza, Signore, porta testimonianza. La tua parola è giusta. Ogni uomo è bugiardo. Tu sei la verità. Non importa quanti si volgano contro, se serve il martirio, serve la scomunica, serve avere campagna al punto che bisogna prendere solo un uomo e prendere posizione su quei poveri. I figli di Dio usciranno comunque senza riguardo, verranno comunque per ascoltare. Le mie pecore conoscono la mia voce, non seguiranno uno straniero. La tua voce, il modo in cui essa ha chiamato le tue pecore la prima volta, essa chiama di nuovo e non seguiranno uno straniero. Se la tua voce che ha chiamato le tue pecore ha detto: ravvedetevi tutti voi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo, le tue pecore la ascoltano. Le tue pecore ascoltano la stessa cosa oggi. Se uno dice: oh, quella è roba anticristo, siate battezzati in nome di Padre, Figlio, Spirito Santo, non seguiranno uno straniero. Loro conoscono la tua voce, cercheranno le tue opere. Io prego, Padre, che tu concederai tutto. La tua voce ha parlato, possano le tue opere seguire. Nel nome di Gesù. Amen. Ora, amico, lo Spirito Santo si muove. Ora girerò la mia schiena a quest'uditorio. Ora, non voglio voi che siete qui in questo tabernacolo, farei meglio a guardare in questa direzione. Non voglio nessuno di voi del tabernacolo. Voglio voi che non siete mai stati prima qui o sapete che non vi conosco. Gente da fuori città, alzate di nuovo le mani dove posso vedere dove siete, poiché siete malati. Che lo Spirito Santo si muova ora. Ora, per voi gente, io non vi conosco. Avete dei biglietti di preghiera? Hanno distribuito biglietti di preghiera? Hanno toccato. E che egli lo faccia almeno due volte. La Bibbia ha detto nella bocca di quanti testimoni? Due o tre. È giusto? Due o tre testimoni. Sia confermata ogni parola. Servono almeno due o tre di voi, allora gli altri crederanno. Qualsiasi cosa di cui abbiate bisogno, credetelo proprio ora. Lo farete se egli lo farà? Alzate la mano, dite io lo accetterò per fede, alzerò proprio la mia mano. Lo farete? Alzate le mani, ognuno qui dentro. Quanti qui dentro diranno, non l'ho mai visto prima, lo accetterò anch'io per fede. Alzate la mano, dite, lo accetterò per fede. Guardate qui, ora vedete dove mi trovo? Qui c'è una sfida. Ora, se egli è Dio, egli manifesterà se stesso. Se questa non è la verità, allora sono un bugiardo e un falso profeta. Non dovrete mai più venire ad ascoltarmi perché sono un falso profeta. Ho dato una testimonianza di Cristo che non è giusta. Non potete farlo e dimostrare che l'insegnamento che ho avuto... Vieni, sei di qui. Il tabernacolo non è così, signora. Tu seduta là con la mano alzata, indossa un piccolo cappello bianco. Sì, sei di qui. Vedete, quando l'ho visto là, le persone attirano quella visione. Posso vederla stare proprio sopra di loro. Ma sto aspettando qualcuno che non conosco. Qui, tu qui del tabernacolo, signora che hai il fazzoletto alzato così, seduta proprio qui. Sei di fuori città? Alzati in piedi solo un minuto. Mentre eri seduta là pregando, una strana sensazione è venuta su di te all'improvviso. Quello era l'angelo del Signore. Ora, egli è proprio vicino a te adesso. Ora, c'è qualcosa, poiché tu hai toccato lui? Non so cosa sia, ma sei di fuori città. Potresti essere di Louisville o Tennessee o dovunque tu possa essere. Non lo so, Dio lo sa. Ma se egli mi rivelerà cosa tu, il segreto del tuo cuore, farà conoscere il tuo desiderio o qualcos'altro, crederai accettando la parola, facendo ogni cosa proprio come... Ora, tutti voi, guardate proprio la donna, vedrete. Ora che lo Spirito Santo, se egli è ancora lo Spirito Santo, che egli lo riveli, non aver timore, egli è Dio, egli mantiene la sua parola, ogni parola. La donna soffre di un esaurimento, un problema nervoso, è così, alza la mano. Hai anche un problema cardiaco, quello è un cuore nervoso, ti fa male di più quando ti sdrai, ti soffoca di più. Hai avuto un'operazione, quell'operazione non è ancora guarita. È giusto, non lo è? No, non sei dell'Ohio. Sei dell'Ohio, sì signore. Hai un fardello sul tuo cuore. È una ragazza o qualcosa. È una figlia che manca. Quello è il così, dice il Signore. Vai, ricevi ciò che hai chiesto, signora. Tu hai toccato qualcosa. Credi? Chi altro ha le proprie mani alzate qui dentro? Credi che Dio può rivelarmi il segreto del tuo cuore? Credi che è lo stesso Dio di cui ho predicato stamattina? Hai un'ombra oscura sopra di te, è cancro. Credi che Dio ti guarirà? Lo credi? Bene, Signore. Allora torna in Ohio, da dove vieni, Lebanon, torna e sii sanato credendo al Signore Gesù Cristo. Vai, credi. Questa piccola signora seduta proprio qui, in un certo modo, ha una specie di eruzione cutanea. Alzati, cara, credi? In un certo modo ti ha scioccato un poco, non è così? Bene, e la supererai, starai bene. Ti ho visto più avanti, vai a casa, sii sanata. Chi è stata quella persona che si è alzata proprio pochi minuti fa? Un uomo là dietro si è alzato da qualche parte. Tu con la mano alzata, alzati in piedi. Credi che Gesù Cristo può dirmi qual è il tuo problema? Lo accetti? Credi che quel nodulo se ne andrà dal tuo collo? Tua moglie seduta là vicino a te soffre di un problema nervoso. Anche quello è giusto. Siete tutti dell'Ohio. Metti la tua mano là su di lei, fratello. Signore, possano essere guariti, tornare a casa loro, gioire ed essere sanati tramite Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Qualcuno vicino a te, prendetemi in parola, vi sto dicendo la parola di Dio. Lo credete ora? Tutti quelli che credono dicano Amen. La parola è stata resa manifesta, essa è la verità. Ora chinati i capi. Signore, vengo a te nel nome di Gesù, pregando per queste persone. È tardi, Signore, ed è davvero più tardi di quanto pensiamo. E la venuta del Signore è vicina. Preghiamo che le tue misericordie siano estese. Dai loro, Signore, la loro guarigione. Ora condanno il diavolo alla luce della parola di Dio, che egli è il figlio di Dio, che Gesù Cristo è il figlio di Dio. È lo stesso ieri, oggi e in eterno. Che il battesimo nel nome di Gesù Cristo è quello corretto